Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, bentrovati in questo nostro appuntamento del mercoledì. Anche oggi, come abbiamo mandato in onda uno spot, ci occuperemo del caso Garlasco grazie a un ospite d'eccezione che è stato contattato da Carletto Fiorucci, e parliamo del dottor Luigi Grimaldi, giornalista, tra l'altro ha per 9 anni firmato anche i servizi delle Iene in TV e si sta occupando anche lui di questo caso che appassiona tutta l'Italia, dalle Alpi sino alle piramidi, possiamo dire, perché siamo alle battute finali. Quando il 18 di dicembre dovrebbe esserci la conclusione, speriamo. Con me c'è Carletto Fiorucci, al quale auguro una buona mattinata, ed è lui l'ideatore di queste trasmissioni, insieme anche alla giornalista del settimanale Giallo, insieme a Bacco, il professor Bacco. Insomma, abbiamo avuto tanti luminari che ci hanno spiegato la situazione, e questa mattina ne sapremo di più, grazie naturalmente al dottor Grimaldi per essere con noi telefonicamente. Prego Carletto, buongiorno anche a te.
Buongiorno dottor Grimaldi, io chiamo dottore perché...
Buongiorno, no, non mi chiami dottore, sono dottore.
Allora, buongiorno Grimaldi. Buongiorno a voi. Senta, noi abbiamo fatto già alcune interviste, come raccontava Enrico, su questo problema, perché appassiona tutti, abbiamo visto che appassiona anche le nostre zone, e siamo arrivati insomma ad un punto in cui, francamente, devo dire, io che lo seguo poi da vicino, ci si capisce più poco. Ora che siamo arrivati anche alla definizione della DNA, diciamo, che riguarda la linea paternale di esempio, quello che lei prospettava, quello su cui lei ha indagato anche per tanto tempo, che riguardava una pista, diciamo, satanica, ha ancora un valore?
No, più che satanica direi settaria. C'è la possibilità che sia anche una pista che riguarda una setta satanica, ma può riguardare anche altri tipi di sette, insomma, che ci sono e che sono altrettanto pericolose. Da questo punto di vista, sul movente di ufficiale non sappiamo ancora niente. Non ci sono informazioni su che pista stia seguendo la procura di Pavia. Si è parlato, diciamo così, nei giorni scorsi di qualche elemento che fa pensare che abbiano messo a fuoco a Pavia una pista per quello che riguarda il movente. Questa è una novità importante, perché noi sappiamo che fino ad oggi un vero e proprio movente per il delitto di Garlasco non è mai stato messo a fuoco.
Ecco, ma lei sa qualcosa di questo movente oppure no?
No, io so quello che posso sapere, quello che è uscito dal mio lavoro, insomma, dall'ipotesi che ho costruito io, insomma, in questi anni, ma no, non ho indiscrezioni da parte della procura, non le ha nessuno. No. Se c'è una procura blindatissima da cui non esce proprio nulla, è la procura di Pavia, insomma, soprattutto in questi,
ma mi dica,
questi ultimi 7-8 mesi, no?
Mi dica Grimaldi, ma lei come mai ha cominciato a seguire questa pista, diciamo, di una setta o qualcosa del genere?
Ma diciamo che io ho cominciato a occuparmi nel 2016, sì, questo, alla fine del 2016, di questo delitto, e sinceramente una delle cose più strane di questo caso era che mancasse completamente il movente.
Sì.
Per cui, oltre a cercare di ricostruire i vari passaggi, insomma, investigativi attraverso cui è passata la vicenda, mi sono concentrato molto sul movente, cercando di costruire un'ipotesi che avesse questo tipo di caratteristica, cioè non confliggesse con elementi che erano noti, scontati dal punto di vista investigativo. Sì. Perché si possono fare tutte le ipotesi del mondo che si vogliono quando è in mancanza di dati, no?
Sì.
Il problema è che però queste ipotesi devono avere, da una parte, un aggancio a un dato reale, un dato oggettivo, e dall'altra non devono confliggere con gli altri dati oggettivi che si conoscono, certo. Nel senso che non posso prendere quello che mi serve per sostenere l'ipotesi e scartare il resto. Devi cercare di fare, allora lavorando da un'ipotesi all'altra, da un elemento all'altro, da un dato all'altro, piano piano ho preso corpo questa idea, diciamo, ecco.
Ma è mai successo che una setta, diciamo, avesse ucciso una ragazza così, anche senza motivo particolare?
Le sette lo fanno. Cioè, guardate, possiamo fare un'analogia, no? Io sono, ho lavorato molto di analogia, perché nei misteri le analogie aiutano a capire. E se noi pensiamo a tutto il caso delle bestie di Satana, per esempio, che temporalmente non è lontanissimo dal territorio di Carlasco, perché la vicenda delle bestie di Satana si chiude nel 2004.
Sì.
E con la scoperta della setta, degli omicidi e dell'induzione al suicidio di quella setta, e dall'altro dal punto di vista geografico è al massimo a 60 km da Carlasco, quindi sì. non è come dire una forzatura oltre i limiti del lecito fare l'analogia. Nel caso delle bestie di Satana, evidentemente si è ucciso praticamente senza avere un buon motivo per farlo. Questo è chiaro, e soprattutto si è potuto contare su un silenzio assoluto. Facciamo un esempio: il primo delitto delle bestie di Satana è del 98, fino al 2004 non si sa nulla di questo delitto, del primo delitto, che è un duplice delitto tra l'altro, Fabio Tollis e Chiara Marina, che vengono uccisi il 17 gennaio del 1998. E si scopre questa cosa nel 2004 perché questi ragazzi strafatti praticamente stavano cercando di nascondere un ulteriore omicidio, però vengono per caso fermati dai carabinieri, e da lì viene fuori tutto. Ma in tutti quegli anni, quindi dal 96 al 2004, dal 98 pardon, al 2004, tutta la setta sapeva che c'erano dei delitti, che c'erano dei corpi nascosti, che c'erano stati degli omicidi, c'erano state delle induzioni al suicidio, ma nessuno ha parlato mai, nessuno ha mai detto niente. Diciamo che dal punto di vista del mantenimento del segreto, nelle sette sataniche, nelle sette in generale che praticano l'omicidio, è una regola, come dire, quasi insuperabile.
Ma per le sette, mi scusi se interrompo Grimaldi, ma no. Per le sette non c'è un rito particolare per questi omicidi? Non c'è qualcosa di particolare che li accomuna in qualche modo?
Non è detto, noi dobbiamo un po' abbandonare i canoni della letteratura ottocentesca, perché non calzano con la realtà, insomma, al giorno d'oggi. Diciamo che le sette che praticano l'omicidio teorizzano, almeno leggendo i loro materiali, che gli omicidi sono di due categorie. Sono i cosiddetti abbattimenti selettivi, in cui la setta procede all'eliminazione di qualcuno perché per lei rappresenta un pericolo o un problema. Poi ci sono gli omicidi rituali, che sono un'altra cosa, e che sono normalmente riservati solo a prostitute o senza tetto, proprio per garantirsi il fatto che non si incontrino particolari ostacoli, nel senso che sono persone che poi in realtà nessuno cerca, o comunque non hanno una rete di protezione, non hanno una rete di collegamenti, quindi per la ritualità si sceglie, diciamo così, in base al fatto di fare il meno confusione possibile, mentre la necessità è la necessità, no? Si ragiona e si agisce in modo diverso.
Ma scusi, ma Chiara Poggi come può essere collegata a questo tipo di cose quando non c'è nessuna evidenza? Mi pare che poi lei possa avere intrapreso questo tipo di strada, ovvero collegamenti.
Assolutamente no. Infatti, ma il problema è che è accertato in tutte le sedi processuali che ci sono state, sia dove Stasi per esempio è stato assolto che condannato, che Chiara è stata uccisa perché rappresentava un pericolo per qualcuno. Allora io mi sono chiesto, ma che pericolo poteva rappresentare Chiara? Seguo il filo del ragionamento con cui ho iniziato, naturalmente. Poteva rappresentare un pericolo per chi? Per chi? Beh, se noi andiamo a vedere i file che lei si era messa via nella sua chiavetta USB e che sono stati, erano stati cancellati e poi sono stati però recuperati da un'indagine informatica che si chiama Carving, che permette di recuperare i file cancellati dei supporti informatici, noi vediamo che lei l'8 di giugno, quindi poco tempo prima dell'omicidio, lei muore il 13 agosto del 2007, l'8 di giugno sarà messa lì una serie di file con degli articoli, quindi un piccolo dossier fatto di articoli, come potrebbe fare chiunque di noi avesse intenzione di farsi un'idea su qualcosa che ha svegliato e risvegliato in qualche modo il suo interesse. Quindi lei si è messa via degli articoli, diciamo che il più impressionante di tutti è quello che si intitola Omicidi senza colpevoli, ed è un articolo tratto dalla Repubblica che parla della possibilità di risolvere casi irrisolti del passato attraverso l'uso del DNA. Sembra una nemesi, no? Nessun sceneggiatore hollywoodiano avrebbe mai usato tanto nello scrivere.
Ma non può essere, Grimaldi, una curiosità così banale, una semplice curiosità?
Allora, Chiara non aveva interessi in ambito crime. Ci sono solo questi 7-8 articoli, le facciamo un elenco veloce perché sennò non si può capire che non si può prendere una cosa o l'altra, bisogna prendere le cose nel loro complesso perché abbiamo un senso, devono costruire un contesto, non si può pescare come nel cestino delle ciliegie, no? Quello che mi interessa lo prendo, quello che non mi interessa no. Lei si era messa in un articolo in cui si occupava appunto di questi omicidi risolti, quasi tutti gli articoli si occupano di devianze giovanili relativamente per esempio all'organizzazione di omicidi di massa in relazione al satanismo. Lei si raccoglie un articolo molto interessante su Marilyn Manson e la strage della Columbine High School, che è stato il primo mass shooting americano, due ragazzi che poi hanno fatto una strage e poi si sono ammazzati, ma l'avevano preparata a lungo, avevano costruito una specie di associazione che era chiamata la mafia dell'impermeabile e così via. Poi si occupa di cocaina, gli effetti della cocaina come elemento scatenante di atti di violenza, bande femminili, la trasformazione del livello femminile delle bande dei narcos negli Stati Uniti, narcos dei latinos, che costituivano delle bande femminili che non erano niente da invidiare per ferocia e per l'attività che svolgevano sia nel traffico di stupefacenti che nelle estorsioni, nel controllo del territorio, nell'esercizio comunque della violenza, ecco, per rimanere nel tema, costituite da donne. Articoli su devianze di carattere psicologico, di carattere femminile, per esempio, che riguardano sia l'anoressia sia comportamenti borderline, diciamo così, utilitaristici borderline da parte delle ragazze, articoli su bande giovanili che si praticavano la violenza gratuita nelle strade di Glasgow, poi mette via sempre lo stesso giorno, poi mette via un articolo che si occupa di pedofilia, di abusi sui minori.
Ma questo non potrebbe essere legato in parte anche alle confessioni che gli fece negli ultimi giorni la cugina Paola, non so se era Paola, delle K, della famiglia K, che era stata, diciamo, non so se sviziata oppure comunque in qualche modo attenzionata da
qualcuno. Che dice di aver subito un abuso quando aveva 9 anni.
E poi anche magari anoressia, eccetera. C'era la cugina che ne soffriva, no?
Sì, ma la domanda che le faccio io, visto la domanda che mi fa lei, è questa: perché si sono salvati tutti lo stesso giorno questi articoli qui che mi cita lei sì e gli altri no?
Questo non glielo so dire, che io non sono un investigatore, quindi
no,
è lei.
Non è questo, cioè è un problema di coerenza, di logica, no? Cioè, perché escludere che tutti questi articoli siano connessi fra di loro?
Certo.
Facciamo un momento musicale, poi continueremo ancora con Luigi Grimaldi a parlare del caso Garlasco in questo appuntamento.
Sali sul sedile posteriore e indosserò la tua tristezza. Come bello, sì, quando siamo un po' persi, anche brutto, ma sì, perché siamo diversi. Ma una comete nasce dalla testa, neve, lacrime, riprego nel mio letto, resta, ti porto fuori città, viene in bocca ai cani, perché voglio un domani, voglio trovare un domani con una comete, Chinatown blue, baciami in fronte. E gridando come un pazzo ti porto fuori città, cuore bocca ai cani, per trovare un domani, voglio trovare un domani con te. Dimmi, 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 dimmi che non morirai. Tristezza di ogni sabato sera, è bello così, quando siamo un po' persi, cattivi anche sì, mancati e dispersi, ma una comete nasce dalla testa, neve, lacrime, ti prego sul mio petto resta, ti porto fuori città, miele bocca ai cani, per trovare un domani, voglio trovare un domani, con una comete, Chinatown blue, baciami in fronte, gridando come un pazzo ti porto fuori città, cuore bocca ai cani, per trovare un domani, voglio trovare un domani con te.
Più scuola, più futuro, più mondo. Da oltre 100 anni il Mazzatinti di Gubbio è una prestigiosa istituzione che apre le porte a studenti e famiglie con i suoi 5 licei: artistico, classico, scientifico, sportivo, scienze umane e con la sperimentazione nazionale biologia con curvatura biomedica per medici e professioni sanitarie. Vi aspettiamo ai nostri Open Day il 13 dicembre, il 17 e il 24 gennaio, dalle 15 alle 18. Prenota un sabato al liceo, il 13 dicembre e il 17 gennaio, dalle 9 alle 12. Fai parte della comunità del Mazzatinti di Gubbio, una realtà moderna con radici antiche.
Carni genuine, dagli allevamenti delle nostre zone, qualità e freschezza garantite. Le macellerie Torzoni Franco e Adelisa, a Gualdo Tadino e a Costacciaro, sono con voi ogni giorno per la vostra spesa. Macellerie Torzoni Franco e Adelisa, a Gualdo Tadino, in via Biancospino e a Costacciaro in via Fauni.
Relpi Impianti di Pietro Rondelli, l'azienda specializzata in progettazione, assistenza e vendita di impianti idraulici, pompe di calore, climatizzatori, caldaie, stufe e pannelli solari termici. Relp di Pietro Rondelli è centro assistenza tecnica Cola, Unical, Sile, Elco e Laminox. Scopri la soluzione migliore per te. Passa a trovarci. Ci trovi in zona industriale sud, in via Flaminia, chilometro 186, a Gualdo Tadino, Perugia. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Per maggiori informazioni informazioni chiamaci allo 075 910202. Relp Impianti, la qualità che conviene. Non perdere l'occasione di sostituire il tuo vecchio impianto con lo sconto in fattura del conto termico. Per la tua pubblicità su RT chiama 075 914 2020. RT Radio FM DAB Web app gratuita. RT trasmette emozioni con la musica della tua vita.
Di tutto un po'.
Vi ricordo che stamattina stiamo parlando con Luigi Grimaldi del caso Garlasco, da una lettura particolare di quello che è accaduto 18 anni fa.
Lei comunque ha abbinato queste cose anche alle morti sospette che sono state prima e dopo in Garlasco, e poi Garlasco è un piccolo comune. Io mi riferisco, il nostro comune ha circa 15.000 abitanti e ci conosciamo tutti. Anche a Garlasco, in realtà, 9.000 si dovrebbe conoscere tutti, dovrebbe sapere tutto di tutti, no?
Sì.
E invece no, pare che sia tutto quanto una forma di mafia, insomma, per modo di dire, ma comunque siano tutti quanti zitti, nessuno parla, nessuno dice niente.
Sì, si intuisce un certo livello di omertà. Leggevo ieri che si sta costituendo un'associazione a Garlasco che vuole anche fare una manifestazione, almeno così ha annunciato, di autosostegno, di auto, come dire, di autoribellione rispetto a quello che si dice che sia la paura che, che sembra aleggiare, essere diffusa in quel territorio, non solo Garlasco ma anche aree limitrofe, diciamo.
Ecco,
così,
ma lei pensa che queste morti la gente abbia anche paura?
Diciamo le cose come sono. C'è stata sicuramente una catena di suicidi,
sì,
di cui sicuramente uno vicino a Sempio, diciamo così, all'indagato attuale per il delitto di Garlasco, il suo amico d'infanzia
Bertani, lei parla di Bertani,
esatto, quello che lui dice, abbiamo fatto tutte le cazzate insieme,
tutti
insieme, ci vedevamo tutti i giorni, eccetera, e altri due amici di quest'altro ragazzo. Questi tre ragazzi sono tutti morti tra il 2011 e il 2016.
Facevano tutti parte del gruppo di queste amicizie?
Sì. Un unico gruppo di cui poi facevano parte in maniera, adesso vediamo, più o meno marcata, più o meno evidente, anche altri ragazzi che hanno subito la stessa sorte. Quindi lì c'è stata anche una carenza di vigilanza sul territorio, nel senso che se in un piccolo territorio ho un alto numero di suicidi, che ci può stare, perché purtroppo è una realtà in tutto il paese, insomma, pesante, no? Questa se ne parla poco, se non ho voluto parlarne, invece forse bisognerebbe affrontare in altri termini l'argomento, ma il problema è che in quella zona lì la densità di giovani morti tra 0 e 25 anni, diciamo così, è molto 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 più alta della media nazionale, molto più alta, ed è stranissimo che questo non abbia mosso la curiosità di nessuno, non ci siano state istituzioni che abbiano in qualche modo intuito che stava succedendo qualcosa di terribile, insomma.
Ecco, ma a parte questo, Grimaldi, ma la gente del luogo, se c'erano queste, diciamo, queste manifestazioni di questi ragazzi, possibile non sapeva niente? Qualcosa avrebbe dovuto sapere, immagino, no?
Forse qualcosa, sì, però queste organizzazioni hanno una struttura di sicurezza, diciamo così, efficientissima, cioè ci sono, è dai tempi dell'Inquisizione che studiano, diciamo così, certi ambienti, non tutti dai omicidi evidentemente, no? Ma come mantenere il massimo segreto, diciamo così, sulle proprie attività, sulle proprie strutture, sulle proprie anche ideologie tante volte, no?
Sì.
Quindi no, questo non è strano in sé, no? Diciamo che nel momento in cui si accetta l'idea, perché non è detto che sia così, e non è detto nemmeno che uno lo debba accettare a priori, voglio dire, per carità, però se accettiamo l'idea, il concetto dell'esistenza di un'organizzazione settaria, le organizzazioni settarie vivono di segreto, si chiamano sette anche per quello, no?
Sì,
perché
certo.
Sono No, quindi non è strano. Certo, dei segnali, guardandoli adesso, probabilmente c'erano, non erano evidentissimi, ma dei segnali c'erano. Il primo segnale, il sintomo, diciamo così, secondo me avrebbe dovuto essere proprio questa catena di suicidi, perché è una cosa che assomiglia molto a quello che è successo con le bestie di Satana, per esempio.
Certo. Ricordo che stamattina abbiamo il giornalista Luigi
Grimaldi,
ecco, un attimo, un lapsus.
Io sono un autore TV, però.
È autore TV, autore, sì.
Ho fatto anche giornalista, anche se non sono giornalista per molto tempo, ma...
Sì, autore.
In realtà ormai da molti anni sono passato sull'alta spugna.
Comunque è uno che va a frugare, no, in queste situazioni, mi sembra, perché ci sta dando un quadro completamente differente da quello che fino adesso abbiamo sentito. Si è un po', si è toccato questo aspetto che ci ha descritto, però non si è mai approfondito. Sarà una carta da che giocherà la procura forse il 18 dicembre, lo vedremo, ma questa sua sensazione, il fatto appunto che sia un omicidio settario, lo dà perché ha, non dico guardato le carte, ma ha visto in giro, ha sentito in giro notizie che parlavano proprio di questo, e soprattutto ecco, ci ha dato anche un quadro di questa povera ragazza, di questa Chiara che è stata uccisa, ma forse perché lei,
secondo me perché lei era preoccupata per qualcuno vicino a lei,
forse per il fratello, forse
potrebbe essere fratello o anche qualcun altro, insomma, probabilmente qualcuno della sua cerchia familiare.
Ecco, ma prima di farlo continuare, prima di farlo continuare, mi deve dire lei però, ma che pericolo poteva rappresentare questa ragazza che era sempre, insomma, anche riservata, che non è che frequentava molto compagnie, che pericolo poteva essere per queste persone?
Beh, è abbastanza evidente, insomma, questo. Adesso noi viene dipinta Chiara in un modo che io non... In realtà non condivido, io ormai, ripeto, mi occupo da quasi 10 anni di questo caso.
Sì, lo so.
Dipingiamola un momentino, Chiara, no? Facciamo un quadro di com'era questa ragazza.
Sì.
Questa era una giovane donna di 26 anni, che aveva un fidanzato, un rapporto stabile, progettava di sposarsi, pensava alla carriera, si era impegnata a costruirsi un futuro, una carriera. Quindi una persona, direi, decisamente coi piedi per terra. È anche una persona, come dire, con dei principi di un certo tipo, no?
Sì.
Allora, se tu sai e sei una persona così e sai che qualcuno a cui tieni in qualche modo corre qualche pericolo, non hai idea bene chiara precisa di quale, no? Visto le ricerche che fa, insomma, no? Però ti rendi conto che probabilmente questa persona si è avvicinata a un ambiente pericoloso e cerchi di tirarlo fuori. Quindi cercare di tirarlo fuori cosa vuol dire? Può voler dire denunciare, può voler dire mettere in piazza determinate cose, può voler dire parlare con genitori, può voler dire creare tutta una serie di problemi che avrebbero messo, secondo me, in grave crisi questo tipo di meccanismo.
Ecco, ma perché non ne ha parlato con i genitori, con il fidanzato, con i carabinieri?
Non lo sapevo, probabilmente perché secondo me, così, ma questa è proprio un'ipotesi legata a quello che si sa, insomma, dei contatti che ha avuto, probabilmente perché ha cercato di gestire una trattativa, secondo me. Ha cercato di gestire un po' improprio questa cosa. Può aver minacciato, no? Può aver minacciato anche di denunciare se non, no? E qui ci si ferma perché qui succede qualche cosa.
Sì. Si parla sempre, quelli che naturalmente ne parlano su YouTube, come anche lei, come in televisione, si parla sempre di delitto d'impeto. E questo rientrerebbe nella casistica di una setta, un delitto d'impeto?
Beh, diciamo che i delitti delle bestie di Satana non sono molto diversi. A me ha fatto molta impressione questo gesto, che non è stato spiegato in realtà, di gettare il corpo di questa povera ragazza giù dalle scale della cantina.
Sì.
perché non era possibile nascondere l'omicidio, c'erano troppe tracce in casa, per cui non può essere quello, non può essere quello il senso. Ma è tipico, per esempio, in questo tipo di omicidi, sempre mi rifaccio alle bestie di Satana, anche perché noi possiamo pensare che per ragioni di temporali, cronologiche e di distanze geografiche, che questo gruppo, se esiste, se mai è esistito, potesse essere un gruppo di emulatori.
Ecco.
Certo. Per esempio anche loro atti di disprezzo nei confronti dei corpi delle loro vittime li hanno gestiti, e come, e buttare giù un corpo di qualcuno che è ucciso giù dalle scale è sicuramente un gesto di disprezzo.
Ecco, ma come potevano pensare, se è vera questa ricostruzione, e come potevano pensare di farla franca in un paese così piccolo, dove magari si vedono tutti, si incontrano, si...
Infatti, dopo 18 anni siamo ancora qui che ne discutiamo.
Lo so, ma perché sappiamo anche che la prima indagine ha fatto un po' di casini, omissioni, forse molti, anche corruzione, non lo so, adesso vedremo molti, la procura cosa dirà.
Scusi, ma secondo lei questi, perché dicono che non sia stato soltanto una persona, no? Almeno due o tre persone, ma come hanno fatto a non farsi vedere, a non farsi notare da qualcuno lì? Diciamo, questo è un altro mistero, penso.
Sì, questo è un altro mistero, ma in realtà non è in un piccolo paese, un lunedì mattina d'agosto non è così difficile. Probabilmente avresti più possibilità di farti vedere di sera, di notte.
Sì.
Che non
sì, però erano le 9, le 10 della mattina, credo, no? Dovrebbe essere questa l'ora.
Ma vabbè, sì,
qualcuno che stava anche magari.
È anche vero che casa
qualcuno avrà anche visto.
Avrà visto. Avrà pensavano visto, che erano, diciamo, persone di famiglia, e allora non hanno dato caso a questo.
Questo potrebbe essere, oppure semplicemente diciamo che chi ha visto qualcosa non è che sia stato proprio incoraggiato dire la sua. Diciamo che chi si è fatto avanti per dire ma ho visto qualcosa, è passato un sacco di
sì,
guai.
È vero, sì. Ma comunque bisogna anche ricordare che la casa di la villetta di Poggi è proprio la parte esterna del paese, proprio l'ultima, diciamo, del centro, no? Di Garlasco.
Sì.
Quindi non è in centro, è un po' defilata, no. Ecco, diciamo.
È una via poco
tranquilla. È defilata, e oltretutto è una via senza uscita.
Senza uscita, esatto.
Sì. Per cui in teoria diciamo che c'erano in tutta la via due o tre famiglie presenti, ma che non è che fossero a casa tutto il giorno, insomma, ecco.
No, io volevo dire questo perché da lì si poteva scappare bene, che sono dei campi, insomma, ci sono delle la possibilità di fuggire, quindi senza essere probabilmente notati. Ma io mi chiedo però, Grimaldi, ma gli inquirenti hanno mai provato a verificare questa pista?
Assolutamente no. Cioè si è sempre puntato al delitto, cioè tutta l'inchiesta sul delitto di Garlasco è viziata da un pregiudizio che per carità non è irragionevole, è stato poi gestito secondo me in maniera irragionevole, nel senso che si è postulato fin dal primo momento che questo fosse un femminicidio, cioè un delitto maturato nell'ambito di una coppia.
Sì, che generalmente accade così, generalmente. Sì, quindi
sì, ma generalmente non vuol dire niente.
No, certo.
Certo. Questo è il problema. E se poi le prove mi dicono altro, dovrei seguire altro. Invece qui il ragionamento che è stato fatto e che è stato ripetuto anche recentemente è siccome questo è un delitto che per le caratteristiche che ha deve essere maturato nell'ambito di una relazione di coppia, se non è stato il fidanzato, che altro può essere?
Già,
questo è stato il ragionamento.
Si è partiti con pregiudizio.
Questo ha inquinato,
sì.
Ha inquinato.
Di tutto un po'.
Nell'appuntamento odierno di Tutto un po' stiamo parlando con l'autore televisivo Luigi Grimaldi del caso Garlasco.
Volevo sapere, lei pensa in maniera in cuor suo che Stasi sia innocente?
Ah, se lei mi chiede se io sono convinto dell'innocenza di Stasi, le dico subito di sì. In ogni caso non c'è una prova che regga, cioè non c'è una prova non c'è nessuna prova. Ci sono 7 indizi, per cui poi lui alla fine è stato condannato dopo le 2 assoluzioni, tutto il percorso giudiziario, diciamo, che tutta l'Italia ha seguito, ma questi indizi non funzionano, come si sta anche dimostrando. Cioè sono indizi che si reggono uno con l'altro, ma basta che crolli uno e lì crolla un castello di carte. In più non c'è nulla che collochi Stasi sulla scena del crimine al momento del crimine, zero.
E per quanto riguarda il nuovo indagato, che ancora non è stato rinviato a giudizio, quindi è ancora soltanto indagato, queste che si stanno verificando sono indizi forti?
Sono molto più forti di quelli che sono serviti per condannare Stasi.
Ma lei pensa che la procura abbia qualcosa in più per quanto riguarda magari le indagini tradizionali che si fanno con le, con naturalmente
ascoltando? Penso proprio di sì.
Sì?
Penso proprio di sì. Sì, anche a livello scientifico, non solo a livello di indagini tradizionali, hanno un sacco di novità. Che poi queste vengano minimizzate per un motivo o per l'altro, poi qua ognuno in ambito giudiziario, avvocati, consulenti, ognuno deve fare il suo mestiere, no?
Ma questa però cosa della corruzione, lei come la vede?
Ci sono delle cose inspiegabili in quell'archiviazione, cose che secondo me sono gravi. Per esempio, si è ragionato sul DNA senza fare quello che era ovvio, che adesso è stato fatto come prima cosa.
Certo.
Cioè la procura ha aperto un'indagine su una questione in cui il DNA era centrale e non ha nominato un consulente genetista proprio. Cioè ha chiesto a chi aveva fatto molto male, ha fatto molto male le indagini di carattere genetico nel 2014, perché si arriva delle indagini di carattere genetico solo nel 2014 con l'ultimo processo e senza concludere niente. Ha chiamato il professor De Stefano, che aveva fatto queste indagini genetico forense, per chiedere a lui sostanzialmente: scusa, ma è tutto a posto, hai fatto bene le indagini di carattere genetico? Certo che l'ho fatto bene. Ok, perfetto, chiuso.
Cioè, c'è stata un po' di approssimazione, diciamo così, di un po' di superficialità.
Ma molta.
Adesso che succederà secondo lei? Adesso il 18 adesso, che verrà fatto questo incidente probatorio, dopo che succederà?
Ma secondo me nel giro di qualche mese, subito dopo, ci sarà sicuramente un'ulteriore accelerazione nelle indagini, perché alcune cose secondo me sono ferme proprio in attesa che vengano fissati dei paletti, perché quello che esce da un incidente probatorio di fatto è già una prova conclamata, come se fosse come si può dire, sancita nel corso di un dibattimento processuale, diciamo, già come se fosse un processo già aperto per quella parte lì. Quindi ci saranno dei paletti che vengono fissati, poi le cose andranno avanti.
Ecco, ma questo che conosciamo, questo che sappiamo, Grimaldi, non basterebbe per poter incriminare una persona, no? Ci vuole qualche altra cosa.
Come no? Ma basta molto meno.
Basta questo?
Quindi pensa che ci sarà un rinvio a giudizio per qualcuno?
Sì, ma di fatto il procuratore aggiunto Civardi qualche mese fa l'ha già anticipato.
Pensiamo veramente che siano un delitto, diciamo, di gruppo, non c'è più persone, oppure che riguardi soltanto una persona?
Guardi, il primo che parla di la presenza di una seconda persona, di almeno una seconda persona, è il dottor Ballardini, che è il medico legale che fa l'autopsia.
Sì.
E che il 16 di agosto, quindi 3 giorni dopo, in pratica scrive: ma se io fossi il medico, insieme al professor Pierucci, che è un luminare, tra l'altro riconosciuto a livello internazionale nelle attività che si svolgono nelle autopsie, nella lettura delle autopsie, dice: non ci sono nessun tipo di ferita da difesa, nemmeno involontaria, cioè quei movimenti che vanno a fare di protezione rispetto ai colpi istintivamente, no?
Sì, sì.
Senza neppure rendersene conto. Questo può suggerire che qualcuno abbia colpito Chiara mentre qualcun altro la teneva ferma.
No, capito. Quindi non è stata in grado di reagire.
Dopodiché dicono: però questo non è il lavoro di chi fa le autopsie, questo è il lavoro dei carabinieri,
certo.
Del Madrid, giustamente. No?
Certo.
Naturalmente
Ma scusi Grimaldi, ma una ragazza è anche una ragazza, insomma, 26 anni, non è una ragazzina, non poteva gridare, scalciare, non poteva fare niente?
Esatto, se non l'ha fatto, motivo ci sarà stato.
Certo. No, lei ci ha veramente dato un quadro completamente differente rispetto a quello che sentiamo, no? Il fatto che il movente c'è, perché l'abbiamo sentito, il movente di sette, quindi per non fare il nome di qualcuno al quale teneva in modo particolare questa povera ragazza, è successo quello che è successo. Quindi questo sarebbe...
Non ho detto, faccio dire quello che non ho detto.
Ho capito questo.
No, perché non venisse alla luce l'esistenza di questo tipo di struttura. Quale sia il nome, quale sia il problema, perché per esempio questa persona vicino a lei poteva essere anche una vittima.
Ho capito.
Non è detto che fosse un carnefice, chi l'ha detto?
Certo. Le faccio un'ultima domanda.
Però diciamo che appunto si sposta tutta l'attenzione, mi sembra, da quello che abbiamo per anni sentito, per mesi sentito. Quindi questa teoria potrebbe avere costrutto, mi sembra.
Potrebbe anche avere costrutto e allo stesso tempo non entrare nel processo. Mi spiego, perché in realtà, a fronte di dati certi di carattere probatorio, non è necessario che venga identificato il movente. Così come allo stesso tempo chi gestisce a distanza di 18 anni un procedimento penale su un delitto come questo potrebbe essere avere la necessità di essere molto concentrato esclusivamente sull'atto omicidiario in quanto tale, cioè sull'azione di quei minuti, ok? Sì. E essendo completamente disinteressato dal resto, perché a distanza di tanto tempo troppo complicato da portare a processo.
A meno che Grimaldi qualcuno confessi.
Bravo, mi ha fatto le parole di voce. Questa è la speranza, no? Che chi sa le cose
e le dica, certo.
Un'ultima cosa, anche magari forse per cercare di scolparsi un po' quando la vede brutta, magari cercare di attenuare la sua partecipazione, no?
Potrebbe essere, ma per esempio, guardi, da Bestia di Satana, a parte uno, mi hanno tutti confessato, ma non hanno, e questo è sicuro, non hanno mai confessato tutto.
Ho capito. Vabbè.
Ci sono tutta una serie di aspetti che sono rimasti come...
Le faccio un'ultima domanda che poi dobbiamo chiudere, che abbiamo quel tempo limitato. Volevo sapere, quando uscirà la relazione della Cattaneo, se dovesse spostare l'ora della morte di Chiara di un'ora, magari un'ora e mezza, da quella che è stata poi... era già un'ora e mezzo dopo, basta stata portata alle 9:30.
Basta che la sposti di 3 minuti e sta.
Ecco, se la sposta un po', visto che il lasso di tempo per poterla ammazzare è molto stretto per Stasi, e in questo caso dovrebbero fare la revisione del processo per Stasi, immagino, no?
Sicuro sì. Guardi, parliamo di differenze in realtà di secondi, Cioè, perché già con meno di un minuto di differenza Stasi non può più essere il colpevole.
Sì, perché stava al computer e quindi a quell'ora. Bene,
guarda che l'orario della morte di Chiara non è stato fissato sulla base di dati scientifici medici,
Sì.
È stato fissato sulla base di dati elettronici. Cioè si è detto che siccome alle 9:12 è stato disinserito l'antifurto e si postula che l'abbia tolto lei, no?
Sì.
Quindi si postula che alle 9:12 fosse viva. E siccome alle 9:35 Stasi al suo computer a casa sua, ok, deve essere morta entro le 9:35.
E questo vuol dire che se l'antifurto l'avesse toccato qualcun altro, dovremmo spostare prima la morte?
No, non è il problema dell'antifurto, il problema è che se si stabilisce che, come avevano detto i medici legali, l'orario della morte è tra le 11 e le 11:30, perché questo era stato fissato dai medici legali.
Sì.
Allarghiamo la forbice, tra le 10 e mezzogiorno. Ok, tra le 10 e mezzogiorno Stasi non può essere colpevole.
Sì, questo sì. Ma noi siamo certi che sia stata uccisa alle 9?
No, gliel'ho detto.
Punto.
Questo omicidio alle 9, tra le 9:12 e le 9:35, è un dato che viene fissato sulla base di due dati elettronici: la disattivazione dell'antifurto da una parte all'inizio e l'accensione del computer di Stasi alle 9.35 dall'altra. Perché se non è stato Stasi, che altro può essere stato? Quindi deve essere morta prima che lui accenda il computer. Questo è il ragionamento, capisce? Che è una roba che fa venire i brividi.
Assolutamente.
Comunque è un giallo veramente. Beh, voglio dire che ha creato
un
veramente...
giallo che è irrisolvibile perché è stato gestito molto male. Questa è la verità. Cioè,
già, se avessero preso per esempio l'impronta della mano invece di girare il corpo sul sangue dell'assassino, avrebbero già risolto nel 2007, no?
Ah certo, ma non solo sul muro, anche l'impronta sul pigiama, c'è un'impronta sul pigiama di quattro dita e sono riusciti a perderla lasciando il cadavere chiaro nel sangue.
Sembra una fiction, invece è stato un delitto.
Beh, è diventata una specie
no,
di...
No, una fiction, io scrivo sceneggiature, sì. E una fiction non la mette una cosa così perché non è attendibile. Oppure quello che è successo.
Bene, allora che ci dobbiamo aspettare invece da lei come autore in TV? A qualche cosa che riguarda questi diciamo omicidi, oppure qualcosa di più leggero?
Qualche libro?
No, beh, altri libri per il momento non ne ho in cantiere. Quando ho lasciato le Iene nel 2021, sì. In realtà mi sono ritirato, cioè sono andato in pensione. Dopodiché mi sono ritrovato di nuovo a cavallo, mio malgrado, per dire che è esplosa la questione del delitto di Garlasco, per cui ho una serie di non posso mettere in concorrenza per una serie di testate televisive che mi utilizzano.
Vuol dire che ha argomenti da portare, no? Perché appunto a noi ce l'ha portato uno che abbiamo interpellato, nessuno ha parlato di questo, quindi per noi è una novità. Poi vedremo quello che succederà.
Ma restiamo comunque con i piedi per terra. Domani dovesse uscire un movente diverso, una rappresentazione della realtà diversa, e se arrivasse a una verità che è completa, usariente e convincente, a me va benissimo. Non ho sposato la mia tesi.
Noi apprezziamo la sua onestà intellettuale, ci mancherebbe.
Scartando quello che andava scartato perché non era credibile o non era vero, e cercando di tenere insieme tutti gli altri pezzi, a me è uscita questa teoria qui.
L'importante
è che si arrivi alla verità.
Esattamente.
Io un'ultima curiosità, veloce perché siamo proprio alla fine. L'amico del fratello di Chiara, il frate adesso mi pare, Biasibetti, questo fatto che si è fatto frate, per lei non è una pulce in un orecchio? Non le crea una piccola pulce? No?
No, perché in realtà si è fatto frate molti anni dopo. Quindi per volerlo collegare al delitto, così
non al delitto, dico, ma a uno abbandonare un gruppo che era diventato per lui forse soffocante, non lo so, era solo un'ipotesi che facevo molto vaga.
Non ne sappiamo abbastanza per poter fare un'ipotesi di questo tipo. Cioè, ripeto, bisogna sempre partire da un dato oggettivo, che leghi le cose, altrimenti non. Altrimenti si può fare qualunque ipotesi, ma poi non
ci vogliamo dare un minimo di fondamento. Un appuntamento magari dopo Natale?
Con i primi dell'anno, perché ecco. Non è detto che col 18 si esaurisca.
Cioè
inizia l'udienza dell'incidente probatorio.
Certo.
Però non è detto che finisca subito, può darsi che ci voglia del tempo per arrivare.
Ci diamo appuntamento in primavera.
Ci sentiamo anno nuovo.
A primavera ci sarà la richiesta di via giudizio.
Allora, anno nuovo, Luigi Grimaldi sarà ancora con noi, con RT Radio. Lo ringraziamo perché è stato anche così gentile a rimanere tutto questo tempo con noi al telefono. Le facciamo i migliori auguri per questo suo lavoro. Ormai è diventato un battitore libero, e porta il suo sapere in giro per l'Italia, a far conoscere anche cose che noi sinceramente, io personalmente non conoscevo, che non è che seguo così in maniera precisa. Certo. questi casi. Grazie Luigi Grimaldi, grazie a voi, grazie tanto.
Grazie, buona giornata e buon lavoro.
A presto.
Di tutto un po'. programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Sono le 11.
Giornale Radio.
Bentrovati dalla redazione.
In primo piano la guerra in Ucraina, salta l'incontro tra l'inviato speciale USA Witkoff, il genero di Trump Kushner e il presidente ucraino Zelensky. I tre avrebbero dovuto incontrarsi oggi a Bruxelles. Intanto ieri al Cremlino colloqui fiume con Putin che ha sfidato l'Europa. Se vuole la guerra noi siamo pronti, avverte il presidente russo. Rubio parla di qualche progresso ma ancora tanto lavoro da fare. Intanto la BCE gela von der Leyen sugli asset di Mosca. Oggi all'ordine del giorno alla riunione dei rappresentanti permanenti. Intesa invece tra Consiglio e Parlamento europei sul regolamento per eliminare le importazioni di gas russo. Stop graduale da fine 2026.
La guerra in Medio Oriente. Il premier israeliano Netanyahu ha incaricato il capo ad interim del Consiglio di Sicurezza Nazionale israeliano di inviare un rappresentante a un incontro con i funzionari governativi ed economici in Libano. L'ha annunciato l'ufficio del primo ministro sottolineando che si tratta di un primo tentativo di gettare le basi per una relazione e una cooperazione economica tra Israele e Libano.
E siamo all'inchiesta sui fondi europei. L'ex alta rappresentante per la politica estera UE Federica Mogherini e l'ambasciatore Stefano Sannino sono stati rilasciati nella notte dopo essere stati interrogati dalla Polizia Federale delle Fiandre Occidentali nell'ambito dell'indagine della Procura Europea su una presunta frode relativa alla formazione finanziata dall'Unione Europea per giovani diplomatici. Rilasciato anche Stefano Segretti, dirigente del Collegio d'Europa, i tre sono stati interrogati e informati delle accuse a loro carico che riguardano frode, corruzione negli appalti, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale.
Corruzione e appalti in Sicilia. Il GIP di Palermo ha disposto gli arresti domiciliari per l'ex presidente della regione siciliana Salvatore Cuffaro, indagato a vario titolo insieme ad altre 17 persone per associazione delinquere, turbativa d'asta e corruzione. Il GIP ha poi respinto la richiesta di arresto di Saverio Romano, deputato e coordinatore di Noi Moderati, anche lui coinvolto nell'inchiesta.
Ancora cronaca, il Tribunale di Napoli ha condannato a 2 anni e 6 mesi il titolare del ristorante dove, secondo l'accusa, ebbe origine l'intossicazione che portò alla morte del 15enne Luca Piscopo e ha assolto il medico che lo ebbe in cura. Il ragazzo era deceduto il 2 dicembre 2021, 9 giorni dopo aver mangiato sushi in un locale del Vomero. La decisione è stata contestata con forza dai familiari e dagli amici, in particolare dalla madre della vittima. Il ristoratore è stato un bandito senza scrupoli, ma quello che mi ha fatto rabbia è stata l'assoluzione del medico. In 10 giorni mio figlio perse più di 10 chili.
Nuova edizione di Eduscopio, la scuola che in Italia ha il punteggio più alto per quanto riguarda gli esiti universitari, e liceo scientifico delle scienze applicate Giovanni Battista Ferrari Este in provincia di Padova con un punteggio di 94,5. A Roma invece si confermano il classico Visconti e lo scientifico Righi. I due primi licei della capitale ottengono un risultato migliore dei loro colleghi del capoluogo lombardo.
E con questo è tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Bentrovati dalla redazione.
Intesa tra Consiglio e Parlamento europeo sul regolamento per eliminare gradualmente le importazioni di gas naturale russo, che introduce un divieto graduale giuridicamente vincolante sulle importazioni dai gasdotti della Russia, con un divieto totale a partire da fine 2026. L'intesa dovrà essere ratificata dai 27 dalla plenaria. Una giornata storica per l'Unione Europea, commenta la presidente della Commissione von der Leyen. Molti pensavano che non sarebbe stato possibile. Invece oggi è successo, dice von der Leyen. Ora siamo pronti ad aprire collaborazioni con nuovi partner affidabili.
Intanto però salta l'incontro tra l'inviato speciale USA Witkoff, il genero di Trump Kushner e il presidente ucraino Zelensky. I tre avrebbero dovuto incontrarsi oggi a Bruxelles. Ieri al Cremlino colloqui fiume con Putin che ha sfidato l'Europa. Se vuole la guerra noi siamo pronti, avverte il presidente russo. Rubio parla di qualche progresso. Intanto la BCE gela von von der Leyen sugli asset di Mosca, oggi all'ordine del giorno alla riunione dei rappresentanti permanenti.
Dopo gli interrogatori condotti dalla Polizia Federale, sono stati rilasciati nella notte Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti, coinvolti nel presunto scandalo sui fondi per i giovani diplomatici europei. Lo ha reso noto la Procura Europea, che guida le indagini. Le accuse riguardano frode negli appalti e corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale, ma i tre sono stati rilasciati perché non ritenuti a rischio di fuga. I tre sono comunque formalmente indagati e sono stati informati delle accuse a loro contestate.
La cronaca svolta nelle indagini sulla scomparsa di Vito Mezzalira, 66 anni, ex dipendente di Poste Italiane, sparito nell'estate 2019. Sono suoi i resti trovati a Sdraussina, frazione di Sagrado, in provincia di Gorizia, nella casa dove viveva dopo essere andato in pensione. La notizia è stata resa nota dal Piccolo. La corrispondenza è stata stabilita dalle impronte di denti e mandibola, ma sarà l'autopsia a ufficializzare l'identità. Per la scomparsa sono indagati l'ex convivente Mariuccia Orlando, il fratellastro di lei e il figlio della donna.
Il GIP di Palermo ha disposto gli arresti domiciliari per l'ex presidente della regione siciliana Salvatore Cuffaro, indagato a vario titolo insieme ad altre 17 persone per associazioni a delinquere, turbativa d'asta e corruzione. La misura cautelare era stata chiesta dalla procura agli inizi di novembre. Il GIP, che come prescrive la legge ha interrogato gli indagati prima di decidere, ha invece respinto la richiesta di arresto di Saverio Romano, deputato e coordinatore di Noi Moderati, anche lui coinvolto nell'inchiesta.
Il calcio in chiusura con un autogol di Palma e un rigore di Locatelli, la Juventus batte 2-0 allo Stadium Rudinese e accede ai quarti di Coppa Italia. La prossima sfida dei bianconeri sarà tra Atalanta o Genoa, in campo alle 15, poi alle 18 Napoli-Cagliari, alle 21 Inter-Venezia.
E con questo è tutto, a più tardi. GRT, giornale radio.
Bentrovati dalla redazione.
Il conflitto Mosca-Kiev salta l'incontro tra l'inviato speciale USA Witkoff, il genero di Trump Kushner e il presidente ucraino Zelensky. I tre avrebbero dovuto incontrarsi oggi a Bruxelles. Intanto ieri al Cremlino colloqui fiume con Putin, che ha sfidato l'Europa. Se vuole la guerra noi siamo pronti, avverte il presidente russo. Rubio parla di qualche progresso, ma c'è ancora tanto lavoro da fare. Intanto la BCE gela von der Leyen sugli asset di Mosca, oggi all'ordine del giorno alla riunione dei rappresentanti permanenti.
Intanto c'è l'intesa tra Consiglio e Parlamento europeo sul regolamento per eliminare gradualmente le importazioni di gas naturale russo, che introduce un divieto graduale giuridicamente vincolante sulle importazioni dai gasdotti dalla Russia, con un divieto totale tra il 2026 e il 2027. L'intesa dovrà essere ratificata dai 27 e dalla plenaria. Una giornata storica per l'Unione Europea, commenta la presidente della Commissione von der Leyen. Molti pensavano che non sarebbe stato possibile, invece oggi è successo. Ora siamo pronti ad aprire collaborazioni con nuovi partner affidabili.
Siamo alla guerra in Medio Oriente. Il premier israeliano Netanyahu ha incaricato il capo ad interim del Consiglio di Sicurezza Nazionale israeliano di inviare un rappresentante a un incontro con i funzionari governativi ed economici in Libano. Lo ha annunciato l'ufficio del primo ministro, sottolineando che si tratta di un primo tentativo di gettare le basi per una relazione e una cooperazione economica tra Israele e Libano.
La cronaca: un quindicenne ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Andria dopo essere stato investito da una bici elettrica. Il conducente è fuggito senza prestare soccorso e è accaduto nella tarda serata di ieri a Corato, in provincia di Bari. La vittima, a bordo di un monopattino, stava percorrendo una strada del centro storico cittadino quando si sarebbe scontrata con la bici elettrica. Subito soccorso il ragazzino, a causa della gravità delle ferite riportate, è stato trasferito al Bonomo di Andria. Al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.
Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Vito Mezzalira, di 66 anni, ex dipendente di Poste Italiane, sparito nell'estate 2019. Sono suoi i resti trovati a Sdraussina, in provincia di Gorizia, nella casa dove viveva dopo essere andato in pensione. La notizia è stata resa nota dal Piccolo. La corrispondenza è stata stabilita dalle impronte di denti e mandibola, ma sarà l'autopsia a ufficializzare l'identità. Per la scomparsa sono indagati la ex convivente Mariuccia Orlando, il fratellastro di lei e il figlio della donna.
Nuova edizione di Edoscopio, la scuola che in Italia ha il punteggio più alto per quanto riguarda gli esiti universitari, è il liceo scientifico delle scienze applicate Giovanni Battista Ferrari Este in provincia di Padova con un punteggio di 94.5. A Roma invece si confermano il classico Visconti e lo scientifico Righi. I due primi licei della capitale ottengono un risultato migliore dei loro colleghi del capoluogo lombardo.
E con questo è tutto, a più tardi. GRT, giornale radio.
Buon pomeriggio dalla redazione.
Gli esteri in primo piano, l'incontro a Bruxelles tra Zelensky e gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner non avrà luogo a causa del ritorno degli inviati a Washington. Il motivo dell'annullamento non è stato reso noto, ma il presidente ucraino ha riferito che si stanno organizzando altri colloqui a Washington. Intanto per la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, l'intesa tra il Consiglio europeo e l'Europarlamento sul regolamento per eliminare gradualmente le importazioni di gas naturale russo segna una giornata storica.
Il Parlamento europeo ha approvato la richiesta avanzata a marzo dalla Procura del Belgio di revocare l'immunità all'eurodeputato del Partito Democratico Alessandra Moretti nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate. La decisione finale sarà adottata dalla plenaria dell'Eurocamera. La stessa commissione giuridica ha invece respinto la medesima richiesta avanzata per l'altra europarlamentare Dem Elisabetta Gualmini. Scoppiato il 9 dicembre 2022, il presunto scandalo di corruzione che ha coinvolto diversi eurodeputati resta ancora fermo alle indagini preliminari. In parallelo prosegue anche il riesame dei metodi adottati dalla giustizia belga.
Ancora morti sul lavoro, un operaio di 58 anni è stato travolto da una massa di terra all'interno di un cantiere a Ponte San Nicolò nel Padovano per la posa di tubature del gas. L'uomo è morto per un malore dopo essere stato soccorso. Secondo i carabinieri si trovava dentro uno scavo ed è stato travolto dal terreno che aveva rimosso poco prima.
Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Vito Mezzalira di 66 anni, ex dipendente di Poste Italiane, sparito nell'estate 2019. Sono suoi i resti trovati in provincia di Gorizia nella casa dove viveva dopo essere andato in pensione. La notizia è stata resa nota dal Piccolo di Trieste. La corrispondenza è stata stabilita dalle impronte di denti e mandibola, ma sarà l'autopsia a ufficializzare l'identità. Per la scomparsa sono indagati la ex convivente Mariuccia Orlando, il fratellastro di lei e il figlio della donna.
Il GIP di Palermo ha disposto gli arresti domiciliari per Totò Cuffaro, ex presidente della regione siciliana, nell'ambito di un'indagine che coinvolge 18 persone accusate a vario titolo di associazione a delinquere, turbativa d'asta e corruzione. La misura cautelare richiesta dalla procura all'inizio di novembre è stata emessa dopo l'interrogatorio degli indagati previsto dalla legge. Il giudice ha invece respinto la richiesta di arresto avanzata nei confronti di Saverio Romano, deputato e coordinatore di Noi Moderati, anche lui tra le persone coinvolte nell'inchiesta.
Siamo al calcio con l'autogol di Palma e un rigore di Locatelli. La Juventus batte 2-0 a Torino. L'Udinese accende i quarti di Coppa Italia. Gioia a metà per Spalletti che perde Gatti per una lesione del menisco mediale, per lui stop di almeno un mese. La prossima avversaria dei bianconeri si decide oggi in campo Atalanta-Genoa dalle 15. Poi alle 18 Napoli-Cagliari. Alle 21 si gioca Inter-Venezia.
Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
GRT, giornale radio.
Buon pomeriggio dalla redazione.
Apriamo con gli esteri. Salta l'incontro tra i due inviati di Trump, Witkoff e Kushner, con Zelensky, mentre la Russia ha detto di non aver respinto il piano americano solo alcune parti. Il segretario di Stato americano Rubio riferisce di qualche progresso nei colloqui con il Cremlino, ma il presidente russo Putin avverte l'Europa: se vuole la guerra siamo pronti. Dal canto suo il leader ucraino Zelensky, dopo gli incontri a Bruxelles con i consiglieri europei, si dice pronto a parlare con gli inviati americani, probabilmente a Washington.
L'inchiesta che coinvolge l'ex alta rappresentante dell'Unione Europea Federica Mogherini, l'ambasciatore Stefano Sannino, il dirigente del Collegio d'Europa di Bruges Cesare Zegretti, sul presunto uso improprio di fondi per la formazione dei diplomatici europei, ha avuto origine da un esposto presentato dall'Ufficio Europeo Antifrode e successivamente trasmesso alla Procura Europea a renderlo noto, e la stessa Procura.
Si è tolto la vita l'autista del pullman della ditta Segesta, che 2 settimane fa era stato fermato dalla polizia stradale lungo il tragitto Palermo-Trapani con 22 persone a bordo dopo che un passeggero era riuscito a farlo accostare perché zigzagava in autostrada. Positivo all'alcol test, l'autista era stato sospeso dal servizio.
Il tribunale di Napoli ha condannato a 2 anni e 6 mesi il titolare del ristorante dove, secondo l'accusa, ebbe origine l'intossicazione che portò alla morte del ragazzo 15enne Luca Piscopo e ha assolto il medico che lo ebbe in cura. Il ragazzo era deceduto il 2 dicembre 2021, 9 giorni dopo aver mangiato sushi in un locale del quartiere Vomero. La decisione è stata contestata con forza da familiari e amici della vittima.
A Roma è il giorno dell'ultimo saluto a Nicola Pietrangeli, il feretro del grande tennista azzurro scomparso a 92 anni lo scorso 1 dicembre. È arrivato poco prima delle 9 sul campo del Foro Italico, dedicato a lui secondo quelli che erano i suoi desideri. Dalle 9 la Camera Ardente, che fino alle 12 è rimasta aperta al pubblico, e in questi minuti dalle 15 i funerali nella chiesa della Gran Madre di Dio a Ponte Milvio.
In viaggio quasi 14 milioni di persone, quasi un quarto della popolazione italiana, per il ponte dell'Immacolata l'8 di dicembre. Spenderanno, secondo Federalberghi, 635 euro a persona per un giro d'affari di 8,8 miliardi. 6,5 milioni di persone partiranno il 5 dicembre, 4,9 si muoveranno il 6 dicembre. Molti restano in Italia privilegiando località d'arte e destinazioni con bellezze naturali, e per soggiornare sceglieranno alberghi e villaggi turistici.
Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
GRT, giornale radio.
Buon pomeriggio dalla redazione.
Mentre l'Unione Europea porta avanti il piano per utilizzare i beni russi congelati per l'Ucraina, Mosca nega di aver respinto la bozza del negoziato di pace degli Stati Uniti presentata ieri da Steve Witkoff e Jared Kushner al presidente russo Vladimir Putin. Anzi, secondo quanto rende noto il portavoce Dmitry Peskov, sono 4 i nuovi documenti presentati a Putin dopo i negoziati di Miami e Ginevra con gli ucraini. Intanto l'incontro a Bruxelles tra Volodymyr Zelensky e gli inviati statunitensi non avrà luogo a causa del ritorno degli stessi a Washington.
La guerra Medio Oriente. Il premier israeliano Netanyahu ha incaricato il capo ad interim del Consiglio di Sicurezza Nazionale israeliano di inviare un rappresentante ad un incontro con funzionari governativi ed economici in Libano. Lo ha annunciato l'ufficio del primo ministro, sottolineando che si tratta di un primo tentativo di gettare le basi per una relazione ed una cooperazione economica tra Israele e Libano.
La cronaca. Una 50enne di origini macedoni è stata trovata morta in un'abitazione di Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto, in provincia di Ancona. Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe stata picchiata a morte dal marito, che al momento è irreperibile e non si è presentato questa mattina al lavoro. L'uomo, un connazionale, era tornato a vivere con la vittima dopo una separazione.
Francesca Albanese, relatrice speciale ONU sui territori palestinesi, non avrà la cittadinanza onoraria di Firenze. La commissione pace di Palazzo Vecchio, presieduta da Stefania Collesi del PD, ha scelto di rinviare il voto sulla risoluzione proposta da Palagi di sinistra e PC. In questo momento non ci sono le condizioni per la cittadinanza onoraria, non ci sono i numeri in consiglio comunale, c'è una presa di posizione forte della sindaca Funaro, dice la Collesi.
Il ponte sullo stretto si farà, lo ha detto il vice premier e ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini al Question Time, aggiungendo: milioni di italiani lo vogliono, lo aspettano e lo meritano. Non è un capriccio del ministro Salvini, ma una priorità dell'Unione Europea. La scelta di non procedere con una nuova gara non è una scelta di convenienza, ma di buon senso, ha sottolineato Salvini.
Siamo allo sport. Con i mondiali di rugby, il sorteggio di Sydney ha deciso la composizione dei 6 gruppi della Rugby World Cup 2027, che si disputerà in Australia. L'Italia è nel girone B con Sudafrica, Georgia e Romania. La formula 24 squadre prevede una prima fase a gironi dalla quale verranno fuori 16 squadre qualificate agli ottavi, le prime 2 di ogni gruppo più le 4 migliori terze.
Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
GRT, giornale radio.
Bentrovati dalla redazione.
La Russia è aperta al dialogo sull'Ucraina anche con i paesi europei ed è pronta a ricevere a Mosca anche il leader di questi paesi, ma loro rifiutano tutti i contatti. Lo ha detto il consigliere presidenziale Yuri Ushakov. Da parte nostra non c'è alcun atteggiamento negativo verso le proposte di contatto, ha insistito il rappresentante del Cremlino citato dall'agenzia TASS. Intanto la premier Meloni alla fine della missione in Bahrain fa sapere la possibilità di inviare aiuti all'Ucraina scade il 31 dicembre. Un decreto ci sarà. Aiuteremo l'Ucraina a difendersi dall'aggressore. C'è più di un consiglio dei ministri che lo consente.
Intanto il segretario generale della NATO Mark Rutte al termine della ministeriale esteri ribadisce che la Russia continua la sua brutale guerra contro l'Ucraina prendendo sempre più di mira la sua popolazione e le sue infrastrutture critiche. Con l'arrivo dell'inverno sta anche dimostrando un comportamento sempre più sconsiderato nei confronti della NATO, violando lo spazio aereo, conducendo attacchi informatici e schierando navi spia per mappare le infrastrutture sottomarine degli alleati. Questi incidenti sottolineano la necessità di una vigilanza costante, ha sottolineato Rutte.
La cronaca, una cinquantenne di origini macedoni è stata trovata morta in un'abitazione di Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto in provincia di Ancona. Secondo le prime informazioni la donna sarebbe stata picchiata a morte dal marito che è al momento irreperibile e non si è presentato questa mattina al lavoro. L'uomo, un connazionale, era tornato a vivere con la vittima dopo una separazione.
Un quindicenne ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Andria dopo essere stato investito da una bici elettrica. Il conducente è fuggito senza prestare soccorso. È accaduto nella tarda serata di ieri a Corato in provincia di Bari. La vittima a bordo di un monopattino stava percorrendo una strada del centro storico cittadino quando si sarebbe scontrata con la bici elettrica. Subito soccorso il ragazzino, a causa della gravità delle ferite riportate è stato trasferito al Bonomo di Andria. A setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.
L'esequia in forma privata presso la chiesa della Gran Madre di Dio a Ponte Milvio hanno concluso la giornata dedicata all'ultimo saluto a Nicola Pietrangeli. In mattinata migliaia di persone hanno reso omaggio al tennista scomparso lunedì all'età di 92 anni presso la camera ardente allestita nello stadio a lui dedicato al Foro Italico. Accanto al feretro la Coppa Davis vinta dall'Italia per il terzo anno di fila. Come voluto dal campione, nello stadio risuonava My Way di Frank Sinatra.
È stato scelto il percorso della torcia olimpica nel viaggio italiano fino alla cerimonia di apertura dei giochi di Milano Cortina. Ad aprirlo sarà Gregorio Paltrinieri, poi tra i protagonisti anche Achille Polonara e tanti altri tedofori che si faranno la staffetta.
Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
GRT, giornale radio.
Buonasera dalla redazione.
È saltato l'incontro tra i due inviati di Trump, Witkoff e Kushner, con Zelensky. I due inviati sono infatti rientrati a Washington, mentre la Russia ha detto di non aver respinto il piano americano, ma solo alcune parti. Lungo ed amichevole colloquio telefonico tra il segretario di Stato Rubio e il ministro degli esteri italiani, che conferma il sostegno italiano alla mediazione americana in Ucraina.
Intanto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla fine della missione in Bahrain ha assicurato la possibilità di inviare aiuti all'Ucraina scade il 31 dicembre. Un decreto ci sarà. Aiuteremo l'Ucraina a difendersi dall'aggressore. Poi sulle parole dell'ammiraglio Cavo Dragone, secondo cui la NATO valuta di essere più aggressiva per contrastare la guerra ibrida della Russia, la presidente del Consiglio getta acqua sul fuoco. Sentiamo.
Io penso che siamo in una fase nella quale bisogna misurare molto bene le parole, bisogna evitare tutto quello che può generare confusione, che può spaventare, che può far surriscaldare gli animi. Detto questo, scriverei le parole all'ammiraglio Capo Dragone a quello di cui stava parlando, perché stava parlando di cybersicurezza. Chiaramente, oltre a difenderci, dobbiamo anche riuscire a fare meglio prevenzione.
La cronaca, una donna di 50 anni di origini macedoni è stata trovata morta nella sua abitazione di Pianello Vallesina, una frazione di Monte Roberto in provincia di Ancona. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata picchiata a morte dal marito, anch'egli macedone. L'uomo non si è presentato al lavoro e risulta irreperibile. La coppia, che in passato aveva vissuto un periodo di separazione, aveva da poco ripreso la convivenza. Sul caso indagano i carabinieri.
A Nardò cresce la preoccupazione per la scomparsa di Tatiana Tramacere, di 27 anni, di cui non si hanno più notizie dal 24 novembre. Ieri la madre ha parlato al TG1 di un possibile allontanamento volontario per tornare dall'ex a Brescia. Sentito in caserma invece un amico molto stretto, non si esclude ancora l'allontanamento volontario, anche se col passare delle ore si teme il peggio.
Un mini mini indultino per Natale che consenta ai detenuti a cui manca poco per estinguere la pena di uscire dal carcere, con l'unica esclusione dei reati contro le forze dell'ordine. L'ha riproposto il presidente del Senato Ignazio La Russa, che con i giornalisti a Palazzo Madama è tornato su quanto da lui proposto ieri alla presentazione del libro di Gianni Alemanno e Fabio Falbo sul sovraffollamento carcerario. Frena però il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Ci auguriamo che i tribunali di sorveglianza si organizzino per essere più celeri.
Siamo al calcio. Buona la prima per l'Atalanta in Coppa Italia. La Dea fa il suo debutto stagionale nella competizione, vince 4-0 contro il Genoa negli ottavi di finale. Alla New Balance Arena Gym City sblocca il risultato al 19esimo, mentre i rossoblu restano in 10 al 36esimo per un rosso diretto a Fini. A sigillare il match sono allora De Ron al 54esimo, Pasalic all'82esimo e Anor al 91esimo. Il Grifone viene quindi eliminato, mentre i bergamaschi sfideranno la Juventus nei quarti di finale. Dalle 18 in campo Napoli-Cagliari, alle 21 si gioca Inter-Venezia.
Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
GRT, giornale radio.
Buonasera dalla redazione.
Medio Oriente in primo piano. È stata consegnata alle IDF nella striscia di Gaza una bara che dovrebbe contenere i resti di uno degli ultimi due ostaggi che ancora si trovano nell'enclave palestinese. Lo riferisce il Times of Israel, precisando che la Croce Rossa ha fatto da tramite tra l'esercito israeliano da una parte e Hamas e la Jihad Islamica dall'altra. Ora i resti saranno portati all'istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv per l'identificazione.
Conflitto russo-ucraino, salta l'incontro tra i due inviati di Trump, Witkoff e Kushner, con Zelensky, con i due inviati americani rientrati a Washington, dove potrebbero presto tenersi nuovi colloqui. La Russia ha detto intanto di non aver respinto il piano americano, ma solo alcune parti. Lungo ed amichevole colloquio telefonico intanto tra il segretario di Stato Rubio e il ministro degli esteri italiani, che conferma il sostegno italiano alla mediazione americana in Ucraina.
Intanto la premier Giorgia Meloni, alla fine della missione in Bahrain, ha assicurato la possibilità di inviare aiuti all'Ucraina scade il 31 dicembre, un decreto ci sarà. Aiuteremo l'Ucraina a difendersi dall'aggressore. Poi sulle parole dell'ammiraglio Cavo Dragone, secondo cui la NATO valuta di essere più aggressiva per contrastare la guerra ibrida della Russia, la premier getta acqua sul fuoco. Sentiamo.
Io penso che siamo in una fase nella quale bisogna misurare molto bene le parole, bisogna evitare tutto quello che può generare confusione, che può spaventare, che può far surriscaldare gli animi. Detto questo, circoscriverei le parole dell'ammiraglio Capo Dragone a quello di cui stava parlando, perché stava parlando di cybersicurezza. Chiaramente, oltre a difenderci, dobbiamo anche riuscire a fare meglio prevenzione.
Siamo alla cronaca. Un bimbo di circa un anno è morto in un asilo nido di Parma. Il piccolo avrebbe avuto un arresto cardiocircolatorio durante il riposo pomeridiano. Dopo i primi tentativi di rianimarlo, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale, dove è stato constatato il decesso. Sul caso sono in corso indagini per comprendere i contorni della vicenda.
A Roma, le esequie in forma privata presso la chiesa della Gran Madre di Dio a Ponte Milvio hanno concluso la giornata dedicata all'ultimo saluto a Nicola Pietrangeli. In mattinata migliaia di persone hanno reso omaggio al tennista scomparso lunedì all'età di 92 anni presso la camera ardente allestita nello stadio a lui dedicato al Foro Italico. Accanto al feretro la Coppa Davis vinta dall'Italia per il terzo anno di fila. Come voluto dal campione, nello stadio risuonava My Way di Frank Sinatra.
Per il ponte dell'8 dicembre Federalberghi stima che saranno circa 14 milioni le persone in viaggio, ovvero circa un quarto della popolazione italiana. Spenderanno, secondo Federalberghi, 635 euro a persona per un giro d'affari di 8,8 miliardi. 6 milioni e mezzo di persone partiranno il 5 dicembre, 4,9 milioni si muoveranno il 6 dicembre. Molti restano in Italia privilegiando località d'arte e destinazioni con bellezze naturali, e per soggiornare sceglieranno alberghi e villaggi turistici.
Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
GRT, giornale radio.
Buonasera dalla redazione.
Medio Oriente in primo piano. È stata consegnata alle IDF nella striscia di Gaza una bara che dovrebbe contenere i resti di uno degli ultimi due ostaggi che ancora si trovano nell'enclave palestinese. Lo riferisce il Times of Israel, precisando che la Croce Rossa ha fatto da tramite tra l'esercito israeliano da una parte e Hamas e la Jihad Islamica dall'altra. Ora i resti saranno portati all'istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv per l'identificazione.
Conflitto russo-ucraino salta l'incontro tra i due inviati di Trump, Witkoff e Kushner, con Zelensky, con i due inviati americani rientrati a Washington, dove potrebbero presto tenersi nuovi colloqui. La Russia ha detto intanto di non aver respinto il piano americano, ma solo alcune parti. Lungo ed amichevole colloquio telefonico intanto tra il segretario di Stato Rubio e il ministro degli esteri italiani, che conferma il sostegno italiano alla mediazione americana in Ucraina.
Intanto la premier Giorgia Meloni alla fine della missione in Bahrain ha assicurato la possibilità di inviare aiuti all'Ucraina scade il 31 dicembre, un decreto ci sarà. Aiuteremo l'Ucraina a difendersi dall'aggressore. Poi sulle parole dell'ammiraglio Cavo Dragone, secondo cui la NATO valuta di essere più aggressiva per contrastare la guerra ibrida della Russia, la premier getta acqua sul fuoco. Sentiamo.
Io penso che siamo in una fase nella quale bisogna misurare molto bene le parole, bisogna evitare tutto quello che può generare confusione, che può spaventare, che può far surriscaldare gli animi. Detto questo, circoscriverei le parole dell'ammiraglio Capo Dragone a quello di cui stava parlando, perché stava parlando di cybersicurezza. Chiaramente, oltre a difenderci, dobbiamo anche riuscire a fare meglio prevenzione.
Siamo alla cronaca. Un bimbo di circa un anno è morto in un asilo nido di Parma. Il piccolo avrebbe avuto un arresto cardiocircolatorio durante il riposo pomeridiano. Dopo i primi tentativi di rianimarlo, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale, dove è stato constatato il decesso. Sul caso sono in corso indagini per comprendere i contorni della vicenda.
A Roma, le esequie in forma privata presso la chiesa della Gran Madre di Dio a Ponte Milvio hanno concluso la giornata dedicata all'ultimo saluto a Nicola Pietrangeli. In mattinata migliaia di persone hanno reso omaggio al tennista scomparso lunedì all'età di 92 anni presso la camera ardente allestita nello stadio a lui dedicato al Foro Italico. Accanto al feretro la Coppa Davis vinta dall'Italia per il terzo anno di fila. Come voluto dal campione, nello stadio risuonava My Way di Frank Sinatra.
Per il ponte dell'8 dicembre Federalberghi stima che saranno circa 14 milioni le persone in viaggio, ovvero circa un quarto della popolazione italiana. Spenderanno, secondo Federalberghi, 635 euro a persona per un giro d'affari di 8,8 miliardi. 6 milioni e mezzo di persone partiranno il 5 dicembre, 4,9 milioni si muoveranno il 6 dicembre. Molti restano in Italia privilegiando località d'arte e destinazioni con bellezze naturali e per soggiornare sceglieranno alberghi e villaggi turistici.
Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. GRT, giornale radio. Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Trump assicura che Putin vuole finire la guerra in Ucraina e giudica molto buono l'incontro tra lo zar e gli inviati americani. Ma resta lo stallo nelle trattative. Saltato l'incontro tra gli emissari di Washington e Zelensky previsto ieri. Oggi vertice a Miami con il capo negoziatore ucraino Umerov. Putin sarà invece in India. Sugli aiuti militari a Kiev la Lega ribadisce intanto perplessità, ma la Meloni avvisa che il decreto si farà entro fine anno. Audizione del ministro Crosetto oggi in commissioni esteri e difesa al Senato. No di Palazzo Chigi alla Russa, non si farà il mini indultino di Natale chiesto dal presidente del Senato. Mantovano si sbilancia e afferma che in due anni risolveremo il problema del sovraffollamento delle carceri. Arriva intanto la riforma dell'edilizia sul tavolo del Consiglio dei Ministri per la revisione della TUE, il testo unico del settore. Silenzio assenso e sanatoria veloce sugli abusi ante 1967. Alto là della BCE all'emendamento sulle riserve d'oro di Banca Italia, ma Fratelli d'Italia tira dritto. È stata confermata in appello la condanna pronunciata nei confronti di Mario Roggero, il gioielliere che il 28 aprile 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo a Grinzane e Cavour, Cuneo. La pena è stata ridotta a 14 anni e 10 mesi di carcere, mentre in primo grado ad Asti erano stati inflitti 17 anni di reclusione. Il gioielliere condannato ha commentato: i giudici non hanno avuto coraggio. Aspettiamo di leggere le motivazioni della sentenza, poi vedremo cosa succederà arriverà in Cassazione, ha dichiarato Roggero. È stata legittima difesa, ha aggiunto. Se il rapinatore non avesse alzato l'arma, non avrei sparato. Le vere vittime siamo noi. Sale l'allerta maltempo sull'Italia, in particolare al sud. Oggi arancione in Basilicata, Calabria e Puglia, gialla in Campania, Molise e Toscana. Le previsioni indicano che la pioggia sarà protagonista fino a domani, ma per il ponte dell'Immacolata arriverà il bel tempo. Siamo al calcio. L'Inter travolge il Venezia e vola ai quarti di finale di Coppa Italia. A San Siro finisce 5-1 con i nerazzurri che sfideranno ora Roma o Torino. Il Napoli in vantaggio viene raggiunto dal Cagliari grazie ad una rete di Esposito e approda ai quarti solo dopo i rigori 10-9 dal dischetto decisivo l'errore di Lovumbo. Ora gli azzurri affronteranno la vincente di Fiorentina Como. Avanti anche l'Atalanta che travolge 4-0 il Genoa e raggiunge la Juventus. Oggi in campo Bologna-Parma alle 18 e Lazio-Milan alle 21. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
GRT, giornale radio.
Buongiorno dalla redazione.
Conflitto russo-ucraino. Funzionari dell'amministrazione americana incontreranno nelle prossime ore a Miami il capo dei negoziatori ucraini Umerov. Sui nodi chiave della trattativa, territori, garanzie di sicurezza e rapporti NATO-Kiev, Mosca è sembrata arretrare poco o nulla, ma Trump parla di colloquio positivo. In questo stallo è saltato l'incontro tra Zelensky e Witkoff, forse proprio su pressioni russe. Sugli aiuti militari a Kiev, la Lega ribadisce per complessità, ma la Meloni avvisa che il decreto si farà entro fine anno.
Il decreto entro la fine dell'anno viene fatto in ogni caso perché serve, non vuol dire lavorare contro la pace, chiaramente vuol dire che noi lavoriamo per la pace, ma finché c'è una guerra aiuteremo l'Ucraina a potersi difendere da un aggressore.
In Medio Oriente l'IDF ha confermato di aver colpito ieri sera un comandante di Hamas nella striscia di Gaza meridionale in risposta agli scontri tra militari usciti da un tunnel a Rafah e truppe dell'IDF, uno dei quali è rimasto gravemente ferito, lo riportano i media israeliani. Secondo quanto riferito dai media palestinesi, i raid hanno causato la morte di 6 persone, tra cui 2 bambini.
La cronaca, un bimbo di circa un anno è morto ieri in un asilo nido di Parma. Il piccolo avrebbe avuto un arresto cardiocircolatorio durante il riposo pomeridiano. Dopo i primi tentativi di rianimarlo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale dove è stato constatato il decesso. Sul caso sono in corso indagini per comprendere i contorni della vicenda. Siamo sconvolti da quanto accaduto, una giovane vita spezzata così d'improvviso spezza il cuore e lascia senza parole, ha commentato il sindaco Michele Guerra.
Ancora nessuna traccia del marito della 50enne di origini macedoni trovata morta nella sua abitazione di Pianello Vallesina, una frazione di Monte Roberto in provincia di Ancona. Secondo le prime informazioni la vittima sarebbe stata picchiata a morte dall'uomo, anch'egli macedone. La coppia, che in passato aveva vissuto un periodo di separazione, aveva da poco ripreso la convivenza.
La procura di Milano amplia l'inchiesta sul lavoro nero nella moda estendendo gli accertamenti a 13 brand del lusso attraverso ordini di consegna documentale notificati dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro. L'indagine, coordinata dal pubblico ministero Paolo Storari, riguarda la presenza di opifici clandestini gestiti da imprenditori cinesi e inseriti nella filiera produttiva dei grandi marchi tramite un sistema di appalti e subappalti.
Il calcio, l'Inter travolge il Venezia e vola ai quarti di finale di Coppa Italia. San Siro finisce 5-1 con i nerazzurri che sfideranno ora Roma o Torino. Il Napoli in vantaggio con Luca viene invece raggiunto dal Cagliari grazie a una rete di Esposito e approda ai quarti solo dopo i rigori 10-9 dal dischetto decisivo l'errore di Lovumbo. Ora gli azzurri affronteranno la vincente di Fiorentina Como. Avanti anche l'Atalanta che travolge 4-0 il Genoa e raggiunge la Juventus. Oggi in campo Bologna-Parma alle 18 e Lazio-Milan alle 21.
Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
GRT, giornale radio.
Buongiorno dalla redazione.
In apertura andiamo in Medio Oriente. Il corpo consegnato ieri da Hamas alle autorità israeliane è stato identificato come l'ostaggio thailandese Suziak Rintalak. Lo hanno confermato le autorità militari israeliane. Rintalak era stato ucciso nel corso dell'attacco del 7 ottobre contro il kibbutz Be'eri e il suo corpo era stato portato nella striscia di Gaza.
La Cina sostiene tutti gli sforzi favorevoli alla pace in Ucraina e quanto ha detto il presidente Xi Xi Jinping nel corso dell'incontro congiunto con i media insieme al suo omologo francese Emmanuel Macron, tenuto nella grande sala del popolo, ricorrendo alla formula più usata finora da Pechino sull'aggressione di Mosca e i danni di Kiev. Xi inoltre ha rimarcato l'importanza dei colloqui avuti, utili per rafforzare il coordinamento strategico con Parigi e la cooperazione in settori come l'aerospazio e l'energia nucleare, nonché per sottolineare lo scenario di maggiori investimenti mandarini in Francia.
Il presidente venezuelano Maduro ha confermato di aver avuto una conversazione telefonica con il suo omologo americano Trump nel mezzo della crisi tra i due. La conversazione è stata rispettosa e persino cordiale, ha detto la TV di Stato. Se significa che stiamo compiendo passi verso un dialogo rispettoso da Stato a Stato, da paese a paese, allora benvenuti al dialogo e alla diplomazia, perché cercheremo sempre la pace. Nei miei 6 anni da ministro degli esteri ho imparato la prudenza diplomatica, ha aggiunto Maduro.
Intanto gli Stati Uniti ribadiscono la disponibilità a collaborare con l'Italia sul caso di Alberto Trentini e sulla situazione degli altri detenuti politici in Venezuela. L'impegno, riferito da fonti diplomatiche, è arrivato dal segretario di Stato Marco Rubio durante una telefonata con il ministro degli esteri Antonio Tajani, nel corso della quale è stato affrontato anche il quadro generale del paese sudamericano. Tajani ha spiegato di aver ringraziato il segretario Rubio per aver garantito il suo impegno e del Dipartimento di Stato americano ad una rapida scarcerazione di tutti i detenuti politici in Venezuela.
È stata confermata in appello la condanna pronunciata nei confronti di Mario Roggero, il gioielliere che il 28 aprile 2021 uccise 2 rapinatori e ne ferì un terzo a Grinzane Cavour, Cuneo. La pena è stata ridotta a 14 anni e 10 mesi di carcere, mentre in primo grado ad Asti erano stati inflitti 17 anni di reclusione. I giudici non hanno avuto coraggio, è stata legittima difesa, le vere vittime siamo noi, ha commentato il gioielliere.
L'addio a Papa Francesco, i temi legati al Medio Oriente ed Israele, l'exploit del cantante Lucio Corsi a Sanremo, sono questi alcuni dei temi o dei personaggi che nel 2025 in Italia hanno fatto registrare il maggior numero di ricerche sui motori di ricerca, come rivela il rapporto Un anno di ricerche di Google.
Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
GRT, giornale radio.
Buongiorno dalla redazione.
Funzionari dell'amministrazione americana incontreranno nelle prossime ore a Miami il capo dei negoziatori ucraini Umerov. Sui nodi chiave della trattativa, territori, garanzie di sicurezza e rapporti NATO-Kiev, Mosca è sembrata arretrare poco o nulla. Ma Trump parla di colloquio positivo. In questo stallo è saltato l'incontro tra Zelensky e Witkoff, forse proprio su pressioni russe. Trovare una soluzione al conflitto tra Russia ed Ucraina è compito arduo, ha detto Putin, che oggi è in India per l'incontro con il primo ministro Modi. Kiev si ritiri o libereremo il Donbass con la forza, minaccia Putin, che attacca anche il G7. È in declino, non si capisce perché continuino a definirsi grandi.
Ed ora in Medio Oriente, il corpo consegnato ieri da Hamas alle autorità israeliane è stato identificato come l'ostaggio thailandese Sudsiak Rintalak, lo hanno confermato le autorità militari israeliane. Rintalak, cittadino thailandese, era stato ucciso nel corso dell'attacco del 7 ottobre contro il kibbutz Beri e il suo corpo era stato portato nella striscia di Gaza.
Fermati nell'inchiesta sul presunto uso improprio di fondi per la formazione dei diplomatici americani, sono stati rilasciati la rettrice del Collegio d'Europa Mogherini e l'ambasciatore Sannino. Quest'ultimo annuncia le dimissioni dal Servizio Europeo per l'Azione Esterna. L'ambasciatore si dice comunque fiducioso circa il lavoro dei magistrati e che tutto verrà chiarito. Il ritiro avverrà a fine mese per tutelare il lavoro della direzione generale.
La Procura di Milano amplia l'inchiesta sul lavoro nero nella moda, estendendo gli accertamenti a 13 brand del lusso attraverso ordini di consegna documentale notificati dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro. L'indagine, coordinata dal pubblico ministero Paolo Storari, riguarda la presenza di opifici clandestini gestiti da imprenditori cinesi e inseriti nella filiera produttiva dei grandi marchi tramite un sistema di appalti e subappalti.
La Commissione europea si prepara ad aprire una nuova istruttoria antitrust sugli strumenti di intelligenza artificiale sviluppati da Meta e incorporati in WhatsApp. A riferirlo è il Financial Times nella sua edizione online. Secondo il quotidiano, l'inchiesta si concentrerebbe sul modo in cui il gruppo ha introdotto il sistema all'interno della piattaforma di messaggistica nei primi mesi dell'anno. Le fonti precisano che la decisione formale dovrebbe essere annunciata nei prossimi giorni, anche se la tempistica potrebbe ancora subire variazioni.
Sarà Gregorio Paltrinieri ad aprire il viaggio della Fiaccola di Milano Cortina sabato a Roma dopo la cerimonia dell'accensione il giorno prima al Quirinale. L'olimpionico è stato scelto come primo tedoforo per il percorso del simbolo dei giochi. Tra i protagonisti della staffetta il cestista Achille Polonara, che sta combattendo una battaglia contro la leucemia. Elisa Di Francisca e Gianmarco Tamberi. Nel percorso lungo la capitale si alterneranno poi Matteo Berrettini, Gigi D'Atome, Andrea Bargnani, Max Biagi, il regista tornatore, Achille Lauro, Noemi, l'attrice Claudia Gerini e la stilista Lavinia Biagiotti.
Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
Sono GRD, le 11.
Giornale Radio.
Buongiorno dalla redazione.
Apriamo con la cronaca. Un elicottero con 4 persone a bordo è precipitato nella zona di Lanzada in Valtellina, nel territorio comunale di Sondrio. Le ricerche sono in corso per rintracciare tutte le persone coinvolte, tra cui una donna di 27 anni. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sull'età né sulle generalità degli altri passeggeri e del pilota. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e i carabinieri di Sondrio. Alle operazioni partecipano anche i sanitari del 118 intervenuti con l'eliambulanza insieme alle squadre del soccorso alpino e speleologico.
Conflitto russo-ucraino. Funzionari dell'amministrazione americana incontreranno nelle prossime ore a Miami il capo dei negoziatori ucraini, Rustem Umerov. Sui nodi chiave della trattativa, territori, garanzie di sicurezza e rapporti NATO-Kiev, Mosca è sembrata arretrare poco o nulla, ma Trump parla di colloquio positivo. In questo stallo è saltato l'incontro tra Volodymyr Zelensky e Steve Witkoff, forse proprio su pressioni russe. Trovare una soluzione al conflitto tra Russia ed Ucraina è un compito arduo, ha detto Vladimir Putin, che oggi è in India per l'incontro con il primo ministro Modi. Kiev si ritiri o libereremo il Donbass con la forza, minaccia Putin, che attacca anche il G7. È in declino, non si capisce perché continuino a definirsi grandi.
Intanto la Cina sostiene tutti gli sforzi favorevoli alla pace in Ucraina, e quanto ha detto il presidente Xi Jinping nel corso dell'incontro congiunto con i media insieme al suo omologo francese Emmanuel Macron, tenuto nella grande sala del popolo e ricorrendo alla formula più usata finora da Pechino sull'aggressione di Mosca ai danni di Kiev. Xi inoltre ha rimarcato l'importanza dei colloqui avuti, utili per rafforzare il coordinamento strategico con Parigi e la cooperazione in settori come l'aerospazio e l'energia nucleare, nonché per sottolineare lo scenario di maggiori investimenti mandarini in Francia.
Metalmeccanici in piazza oggi a Genova per lo sciopero generale delle tute blu in difesa dell'ex Ilva di Genova Cornigliano. La manifestazione è diretta in prefettura. In testa al corteo la sindaca di Genova Silvia Salis, che ha chiesto agli operai di non cedere alla violenza per non fornire un alibi. Scioperiamo e manifestiamo perché vogliamo tornare a lavorare sulla base del piano che il governo stesso insieme ai commissari aveva presentato, fanno sapere i sindacati.
Questa mattina i carabinieri del NAS di Torino e Genova hanno dato esecuzione ad oltre 60 decreti di perquisizione a carico di persone per lo più orbitanti nel mondo del bodybuilding, nel contesto di un'attività di indagine in tutta Italia finalizzata a contestare un illecito traffico di farmaci dopanti.
E di nuovo maltempo sull'Italia, in particolare al centro e al sud. Oggi è allerta arancione in Basilicata, Calabria e Puglia, e allerta gialla in Campania, Molise e Toscana. Molte le scuole chiuse e sparse sul territorio. Le previsioni meteo danno la pioggia come protagonista fino a domani, ma per il ponte dell'Immacolata dovrebbe arrivare il bel tempo.
Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
GRT, giornale radio.
Un saluto dalla redazione.
Nuovi sviluppi nell'indagine sul delitto di Garlasco. La nuova perizia depositata nell'incidente probatorio indica che il DNA trovato sulle unghie di Chiara Poggi risulta compatibile con la linea maschile della famiglia Sempio. Tuttavia gli esperti precisano che non è stato possibile individuare con certezza un singolo soggetto. Secondo l'esperta Denise Albani, il materiale biologico analizzato è insufficiente per poter attribuire il profilo genetico a una persona specifica.
Di nuovo maltempo sull'Italia, in particolare al centro e al sud. In Basilicata, dove l'allerta per il maltempo è arancione, i sindaci di 4 comuni del Materano, Montalbano Ionico, Pisticci, Policoro e Tursi hanno disposto la chiusura delle scuole per la giornata odierna. Nel territorio, inoltre, a causa di forti piogge, sono segnalati alcuni disagi alla circolazione automobilistica. Allagamenti in alcuni sottopassi anche nella zona pianeggiante del Metapontino.
Picchiati e rapinati o scippati in due minuti nei corridoi e sulle banchine della metropolitana a Milano. Le vittime, colpite spesso di sorpresa, venivano derubate delle collane in oro in pochissimi secondi. L'operazione della polizia ha ricostruito un susseguirsi di colpi lampo commessi con estrema rapidità da giovani di nazionalità nordafricana. La prima svolta nelle indagini è arrivata il 21 novembre, quando due 22enni sono stati fermati. Nel corso della settimana la polizia ha poi notificato un'ordinanza cautelare a tre ragazzi di 15, 20 e 22 anni. Uno dei fermati era già stato arrestato 10 giorni prima.
Nuova notte di raid russi in Ucraina. Un adulto e un bambino di 6 anni sono morti nella regione di Kherson, mentre a Odessa è stato colpito un impianto energetico, lasciando più di 50.000 persone senza elettricità. Lo riportano i media ucraini. A Dnipropetrovsk almeno 7 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite dopo che 2 quartieri sono stati colpiti, ha dichiarato il servizio di emergenza statale ucraino. A Odessa, secondo la compagnia energetica ZDEC, i danni sono ingenti e le riparazioni richiederanno tempo. A Kharkiv sono stati colpiti almeno 2 villaggi e una persona è rimasta ferita.
Quest'autunno l'Europa ha registrato un forte aumento dei casi di influenza aviaria H5N1 negli uccelli selvatici e nel pollame. L'ampia circolazione tra i volatili aumenta il rischio di esposizione umana ad animali infetti e di successiva trasmissione del virus all'uomo. E l'alert del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, che di fronte ad un'epidemia senza precedenti di aviaria negli uccelli, ha pubblicato una guida con l'obiettivo di aiutare i paesi europei a individuare e rispondere a possibili minacce influenzali legate agli animali, pandemie comprese.
Vacanze italiane per gli stranieri, specialmente a Natale e Capodanno. Secondo le ultime stime Enit, che l'ANSA pubblica in anteprima, risultano già prenotati 4 milioni di turisti aeroportuali stranieri tra dicembre e gennaio, per una spesa pari a 3,5 miliardi di euro. Numerosi anche gli italiani che già hanno prenotato un volo per spostamenti interni, oltre 400.000. I risultati che posizionano l'Italia davanti a realtà quali Francia e Turchia, seconda solo alla Spagna.
Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
GRT, giornale radio.
Buon pomeriggio dalla redazione.
Apriamo con gli esteri. Funzionari dell'amministrazione americana incontreranno nelle prossime ore a Miami il capo dei negoziatori ucraini Umerov. Sui nodi chiave della trattativa, ovvero territori, garanzie di sicurezza e rapporti NATO-Kiev, Mosca è sembrata arretrare poco o nulla, ma Trump parla di un colloquio positivo. In questo stallo è saltato però l'incontro tra Zelensky e Steve Witkoff, forse proprio su pressioni russe. Una delegazione ucraina è attesa in Florida per riprendere le trattative. Sugli aiuti umanitari a Kiev, la Lega ribadisce intanto perplessità, ma la premier Meloni avvisa che il decreto si farà entro fine anno.
Intanto nuova notte di raid russi in Ucraina. Un adulto e un bambino di 6 anni sono morti nella regione di Kherson, mentre a Odessa è stato colpito un impianto energetico, lasciando più di 50.000 persone senza elettricità. A Dnipropetrovsk almeno 7 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite. A Kharkiv sono stati colpiti almeno 2 villaggi e una persona è rimasta ferita. Secondo il comandante in capo delle sue forze armate ucraine, Oleksandr Sirsky, l'Ucraina mantiene ancora il controllo della parte settentrionale di Pokrovsk.
Momenti di tensione davanti alla prefettura di Genova all'arrivo del corteo degli operai dello stabilimento ex Ilva di Cornigliano. I manifestanti hanno trovato la strada chiusa dalla polizia e hanno iniziato a battere contro le griglie metalliche con i caschi da lavoro, lanciando fumogeni, petardi e uova verso le forze dell'ordine. La polizia ha risposto con un fitto lancio di lacrimogeni. In piazza anche una pala meccanica e altri mezzi da lavoro.
Sarebbero tutti illesi gli occupanti dell'elicottero caduto questa mattina in Valtellina durante i lavori di ripristino della frana di Valmalenco. Il velivolo, durante una manovra, avrebbe urtato uno sperone di roccia e il pilota avrebbe perso il controllo. A bordo tecnici e operai che sorvolavano una zona impervia interessata da interventi di messa in sicurezza.
Il mondo della pallacanestro italiana è in lutto. Si è spenta a 72 anni Liliana Mabel Bocchi. Per tutti semplicemente Mabel, una vera e propria icona dello sport azzurro. Nata a Parma nel 1953, è considerata da molti la più grande cestista italiana di tutti i tempi. Iniziò nel 1968 con la Partenio Avellino, che trascinò subito alla promozione in Serie A, ma l'anno successivo con il trasferimento alla Geas Sesto San Giovanni che iniziò la leggenda. 8 scudetti vinti e una Coppa dei Campioni, la prima storica vittoria continentale per il basket femminile italiano.
Il calcio, l'Inter travolge il Venezia e vola ai quarti di finale di Coppa Italia. Italia. A San Siro finisce 5-1 con i nerazzurri che sfideranno ora Roma o Torino. Il Napoli in vantaggio con Ducca viene raggiunto dal Cagliari grazie ad una rete di Esposito e approda ai quarti solo dopo i rigori, 10-9. Ora gli azzurri affronteranno la vincente di Fiorentina Como. Avanti anche l'Atalanta che travolge 4-0 il Genoa e raggiunge la Juventus. Oggi in campo Bologna-Parma alle 18 e Lazio-Milan alle 21.
Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, bentrovati in questo vostro appuntamento del mercoledì. Anche oggi, come abbiamo mandato in onda uno spot, ci occuperemo del caso Garlasco grazie a un ospite d'eccezione che è stato contattato da Carletto Fiorucci, e parliamo del dottor Luigi Grimaldi, giornalista, tra l'altro ha per 9 anni firmato anche i servizi delle Iene in TV e si sta occupando anche lui di questo caso che appassiona tutta l'Italia, dalle Alpi sino alle piramidi, possiamo dire, perché siamo alle battute finali. Quando il 18 di dicembre dovrebbe esserci la conclusione, speriamo. Con me c'è Carletto Fiorucci, al quale auguro una buona mattinata, ed è lui l'ideatore di queste trasmissioni insieme anche alla giornalista del settimanale Giallo, insieme a Bacco, il professor Bacco. Insomma, abbiamo avuto tanti luminari che ci hanno spiegato la situazione, e questa mattina ne sapremo di più grazie naturalmente al dottor Grimaldi per essere con noi telefonicamente. Prego Carletto, buongiorno anche a te.
Ah, buongiorno dottor Grimaldi, io chiamo dottore perché...
Buongiorno, no, non mi chiami dottore, sono dottore.
Allora, buongiorno Grimaldi. Buongiorno a voi. Senta, noi abbiamo fatto già alcune interviste, come raccontava Enrico, su questo problema, perché appassiona tutti, abbiamo visto che appassiona anche le nostre zone, e siamo arrivati insomma a un punto in cui francamente devo dire, io che lo seguo poi da vicino, ci si capisce più poco. Ora che siamo arrivati anche alla definizione della DNA, diciamo, che riguarda la linea paternale di esempio, quello che lei prospettava, quello su cui lei ha indagato anche per tanto tempo, che riguardava una pista, diciamo, satanica, ha ancora un valore?
No, più che satanica direi settaria. C'è la possibilità che sia anche una pista che riguarda una setta satanica, ma può riguardare anche altri tipi di sette, insomma, che ci sono e che sono altrettanto pericolose. Da questo punto di vista sul movente di ufficiale non sappiamo ancora niente, non ci sono informazioni su che pista stia seguendo la procura di Pavia. Si è parlato, diciamo così, nei giorni scorsi di qualche elemento che fa pensare che abbiano messo a fuoco a Pavia una pista per quello che riguarda il movente. Questa è una novità importante, perché noi sappiamo che fino ad oggi un vero e proprio movente per il delitto di Garlasco non è mai stato messo a fuoco.
Ecco, ma lei sa qualcosa di questo movente oppure no?
No, io so quello che posso sapere, quello che è uscito dal mio lavoro, insomma, dall'ipotesi che ho costruito io, insomma, in questi anni, ma no, non ho indiscrezioni da parte della procura, non le ha nessuno. No. Se c'è una procura blindatissima da cui non esce proprio nulla, è la procura di Pavia, insomma, soprattutto in questi,
ma mi dica,
questi ultimi 7-8 mesi, no?
Mi dica Grimaldi, ma lei come mai ha cominciato a seguire questa pista, diciamo, di una setta o qualcosa del genere?
Ma diciamo che io ho cominciato a occuparmi nel 2016, sì. Questo, alla fine del 2016, di questo delitto, e sinceramente una delle cose più strane di questo caso era che mancasse completamente il movente.
Sì.
Per cui, oltre a cercare di ricostruire i vari passaggi, insomma, investigativi attraverso cui è passata la vicenda, mi sono concentrato molto sul movente, cercando di costruire un'ipotesi che avesse questo tipo di caratteristica, cioè non confliggesse con elementi che erano noti, scontati dal punto di vista investigativo. Perché si possono fare tutte le ipotesi del mondo che si vogliono quando è in mancanza di dati, no?
Sì.
Il problema è che però queste ipotesi devono avere da una parte un aggancio a un dato reale, un dato oggettivo, e dall'altra non devono confliggere con gli altri dati oggettivi che si conoscono, certo. Nel senso che non posso prendere quello che mi serve per sostenere le ipotesi e scartare il resto. Devi cercare di fare, allora lavorando da un'ipotesi all'altra, da un elemento all'altro, da un dato all'altro, piano piano ho preso il corpo questa idea, diciamo, ecco.
Ma è mai successo che una setta diciamo avesse ucciso una ragazza così, anche senza motivo particolare?
Le sette lo fanno. Cioè, guardate, possiamo fare un'analogia, no? Io sono, ho lavorato molto di analogia, perché nei misteri le analogie aiutano a capire. E se noi pensiamo a tutto il caso delle bestie di Satana, per esempio, che temporalmente non è lontanissimo del territorio di Carlasco, perché la vicenda delle bestie di Satana si chiude nel 2004.
Sì.
E con la scoperta della setta, degli omicidi, dell'induzione al suicidio di quella setta, e dall'altro dal punto di vista geografico è al massimo a 60 km da Carlasco, sì. Quindi non è come dire una forzatura oltre i limiti del lecito fare l'analogia. Nel caso delle bestie di Satana, evidentemente si è ucciso praticamente senza avere un buon motivo per farlo. Questo è chiaro, e soprattutto si è potuto contare su un silenzio assoluto. Facciamo un esempio: il primo delitto delle bestie di Satana è del 98, fino al 2004 non si sa nulla di questo delitto, del primo delitto, che è un duplice delitto tra l'altro, Fabio Tollis e Chiara Marina, che vengono uccisi il 17 gennaio del 1998. E si scopre questa cosa nel 2004 perché questi ragazzi strafatti praticamente stavano cercando di nascondere un ulteriore omicidio, però vengono per caso fermati dai carabinieri, e da lì viene fuori tutto. Ma in tutti quegli anni, quindi dal 96 al 2004, dal 98 pardon, al 2004, tutta la setta sapeva che c'erano dei delitti, che c'erano dei corpi nascosti, che c'erano stati degli omicidi, c'erano state delle induzioni al suicidio, ma nessuno ha parlato mai, nessuno ha mai detto niente. Diciamo che dal punto di vista del mantenimento del segreto, nelle sette sataniche, nelle sette in generale che praticano l'omicidio, è una regola, come dire, quasi insuperabile.
Ma per le sette, mi scusi se interrompo Grimaldi, ma no. Per le sette non c'è un rito particolare per questi omicidi? Non c'è qualcosa di particolare che li accomuna in qualche modo?
Non è detto, noi dobbiamo un po' abbandonare i canoni della letteratura ottocentesca, perché non calzano con la realtà, insomma, al giorno d'oggi. Diciamo che le sette che praticano l'omicidio teorizzano, almeno leggendo i loro materiali, che gli omicidi sono di due categorie, sono i cosiddetti abbattimenti selettivi, in cui la setta procede all'eliminazione di qualcuno perché per lei rappresenta un pericolo o un problema. Poi ci sono gli omicidi rituali, che sono un'altra cosa, e che sono normalmente riservati solo a prostitute o senza tetto, proprio per garantirsi il fatto che non si incontrino particolari ostacoli, nel senso che sono persone che poi in realtà nessuno cerca, o comunque non hanno una rete di protezione, non hanno una rete di collegamenti, quindi per la ritualità si sceglie, diciamo così, in base al fatto di fare il meno confusione possibile, mentre la necessità è la necessità, no? si ragiona e si agisce in modo diverso.
Ma scusi, ma Chiara Poggi, come può essere collegata a questo tipo di cose quando non c'è nessuna evidenza? Mi pare che poi lei possa avere intrapreso questo tipo di strada, ovvero collegamenti.
Assolutamente in questi... no. Infatti, ma il problema è che è accertato in tutte le sedi processuali che ci sono state, sia dove Stasi per esempio è stato assolto che condannato, che Chiara è stata uccisa perché rappresentava un pericolo per qualcuno. Allora io mi sono chiesto, ma che pericolo poteva rappresentare Chiara? Seguo il filo del ragionamento con cui ho iniziato, naturalmente.
Sì.
Poteva rappresentare un pericolo per chi? Per chi? Beh, se noi andiamo a vedere i file che lei si era messa via nella sua chiavetta USB e che erano stati cancellati e poi sono stati però recuperati da un'indagine informatica che si chiama Carving, che permette di recuperare i file cancellati dei supporti informatici, noi vediamo che lei l'8 di giugno, quindi poco tempo prima dell'omicidio, lei muore il 13 agosto del 2007, l'8 di giugno sarà messa lì una serie di file con degli articoli, quindi un piccolo dossier fatto di articoli, come potrebbe fare chiunque di noi avesse intenzione di farsi un'idea su qualcosa che ha svegliato e risvegliato in qualche modo il suo interesse. Quindi lei si è messa via degli articoli, diciamo che il più impressionante di tutti è quello che si intitola Omicidi senza colpevoli, ed è un articolo tratto dalla Repubblica che parla della possibilità di risolvere casi irrisolti del passato attraverso l'uso del DNA. Sembra una nemesi, no? Nessun sceneggiatore hollywoodiano avrebbe mai usato tanto nello scrivere.
Ma non può essere, Grimaldi, una curiosità così banale, una semplice curiosità?
Allora, Chiara non aveva interessi in ambito crime. Ci sono solo questi 7-8 articoli, le facciamo un elenco veloce perché sennò non si può capire che non si può prendere una cosa o l'altra, bisogna prendere le cose nel loro complesso perché abbiamo un senso, devono costruire un contesto, non si può pescare come nel cestino delle ciliegie, no? Quello che mi interessa lo prenda, quello che non mi interessa no. Lei si era messa in un articolo in cui si occupava appunto di questi omicidi risolti, quasi tutti gli articoli si occupano di devianze giovanili relativamente per esempio all'organizzazione di omicidi di massa in relazione al satanismo. Lei si raccoglie un articolo molto interessante su Marilyn Manson e la strage della Columbine High School, che è stato il primo mass shooting americano, due ragazzi che poi hanno fatto una strage e poi si sono ammazzati, ma l'avevano preparata a lungo, avevano costruito una specie di associazione che era chiamata la mafia dell'impermeabile e così via. Poi si occupa di cocaina, gli effetti della cocaina come elemento scatenante di atti di violenza, bande femminili, la trasformazione del livello femminile delle bande dei narcos negli Stati Uniti, narcos dei latinos, che costituivano delle bande femminili che non avevano niente da invidiare per ferocia e per l'attività che svolgevano sia nel traffico di stupefacenti che nelle estorsioni, nel controllo del territorio, nell'esercizio comunque della violenza, ecco, per rimanere nel tema, costituite da donne. Articoli su devianze di carattere psicologico, di carattere femminile, per esempio, che riguardano sia l'anoressia sia comportamenti borderline, diciamo così, utilitaristici borderline da parte delle ragazze, articoli su bande giovanili che si praticavano la violenza gratuita nelle strade di Glasgow. Poi mette via sempre lo stesso giorno poi mette via un articolo che si occupa di pedofilia, di abusi sui minori.
Ma questo non potrebbe essere legato in parte anche alle confessioni che gli fece negli ultimi giorni la cugina Paola, non so se era Paola delle K, della famiglia K, che era stata, diciamo, non so se sviziata oppure comunque in qualche modo attenzionata da
qualcuno. Che dice di aver subito un abuso quando aveva 9 anni.
E poi anche magari anoressia, eccetera. C'era la cugina che ne soffriva,
sì.
No?
Sì, ma la domanda che le faccio io, visto la domanda che mi fa lei, è questa: perché si sono salvati tutti lo stesso giorno questi articoli qui che mi cita lei sì e gli altri no?
Beh, questo non glielo so dire, che io non sono un investigatore, quindi
no,
è lei.
Non è questo, cioè è un problema di coerenza, di logica, no? Mm-hmm. Cioè, perché escludere che tutti questi articoli siano connessi fra di loro?
Ah, certo.
Facciamo un momento musicale e poi continueremo ancora con Luigi Grimaldi a parlare del caso Garlasco in questo appuntamento.
RT Parlanti macchine agricole a Gualdo Tadino e vendite assistenza a trattori, mezzi agricoli ad alte prestazioni, concessionario dei marchi Chioti e Solis. Parlanti offre garanzia della casa costruttrice per 7 anni dall'acquisto. La natura non si ferma e ti aspetta. Prenditene cura con Parlanti macchine agricole. La migliore tecnologia per la cura del verde con le migliori marche Castel Garden, BCS, MGM, Eurosystem, escavatori ATI e AMA, macchine Avant. Vasto magazzino di ricambi e attrezzature agricole. Scopri le offerte da Parlanti Macchine Agricole a Gualdo Tadino in zona industriale sud. Telefono 335 5424 324. Parlanti Macchine Agricole, in campo da oltre 20 anni. Relpi Impianti di Pietro Rondelli, l'azienda specializzata in progettazione, assistenza e vendita di impianti idraulici, pompe di calore, climatizzatori, caldaie, stufe e pannelli solari termici. Relp di Pietro Rondelli è centro assistenza tecnica Cola, Unical, Sile, Elco e Laminox. Scopri la soluzione migliore per te. Passa a trovarci. Ci trovi in zona industriale sud, in via Flaminia, chilometro 186, a Gualdo Tadino, Perugia. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Per maggiori informazioni chiamaci allo 075 910202. Relp Impianti, la qualità che conviene. Non perdere l'occasione di sostituire il tuo vecchio impianto con lo sconto in fattura del conto termico.
Più scuola, più futuro, più mondo. Da oltre 100 anni il Mazzatinti di Gubbio è una prestigiosa istituzione che apre le porte a studenti e famiglie con i suoi 5 licei: artistico, classico, scientifico, sportivo, scienze umane e con la sperimentazione nazionale biologia con curvatura biomedica per medici e professioni sanitarie. Vi aspettiamo ai nostri Open Day il 13 dicembre, il 17 e il 24 gennaio dalle 15 alle 18. Prenota un sabato al liceo il 13 dicembre e il 17 gennaio dalle 9 alle 12. Fai parte della comunità del Mazzatinti di Gubbio, una realtà moderna con radici antiche.
Edil Color, la risposta giusta per la tua casa, fornendo servizi di ristrutturazione chiavi in mano, dal cartongesso alle soluzioni termoisolanti, dalla tinteggiatura agli stucchi decorativi, dalla carta da parati al risanamento conservativo. L'integrità della tua casa passa attraverso la competenza professionale e materiali di qualità. Edil Color è a Gualdo Tadino. Per contatti chiama il numero 333-8538-722. info@edilcolorgt.it.
Da Santini Arredamenti trovi tutto quello che cerchi per la tua casa:
cucine, soggiorni, salotti, camere, camerette, reti e materassi,
illuminazione, complementi, tappeti, tutto della massima qualità a prezzi sempre vantaggiosi.
In più, nel laboratorio interno puoi realizzare o personalizzare ogni tipo di mobile.
Santini Arredamenti e Falegnameria a Gualdo Tadino, via Flaminia, chilometro 186, telefono 075 91 41 520. Santiniarredamenti.it.
Per la nuova collezione possiamo scegliere giallo oro o ambra per un effetto magico e intenso. Non dimentichiamo giallo lime e crema, spettacolari.
Sono tutte tonalità gialle.
Eh sì, da quest'anno va di moda il giallo.
Giallo come il plasma, la parte liquida del sangue che contiene molti elementi preziosi per curare numerose malattie. Basta poco per aiutare chi ha bisogno.
Informati presso la sezione Avis di Gualdo Tadino, aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, telefono 075 91 61 72.
Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
Per la tua pubblicità su RT chiama 075 914 2020. RT Radio FM DAB Web app gratuita.
Soffio un venticello in questa periferia, serata noiosa, voglio andarmene via. Io non ho niente addosso, ma per andare a casa chiedere un passaggio anche alla polizia. E mentre sto immaginando un reato, vedo lei, mi fa che maleducato. Mi guardi, ma non ti presenti, dai, resta insieme a me qui per un po', 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 po'. Una bella, bella madonnina, parlava d'amore alle sei di mattina, canticchiava questa canzoncina, gocce di rugiada e paroxetina. Ah, volevo venire da me questa sera, ah, volevo Maracaibo per Roma, ah, volevo venire da me questa sera, ah, volevo una pasta al ragù. Hold on, hold on, hold on, hold on, aspetta un po', che non so, non so, non so, non so neanche più chi sono io. E nella mia testa c'è un brusio che fa come una favela in festa a Rio. Dai, resta insieme a me qui per un po', 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 po'. Una bella, bella madonnina, parlava d'amore alle sei di mattina, canticchiava questa canzoncina, voce di rugiada e paroxetina. Ah, volevo venire da me questa sera, ah, volevo Maracaibo per Roma, ah, volevo venire da me questa sera, ah, volevo una pasta al ragù. Una bella, bella madonnina, parlava d'amore alle sei di mattina, canticchiava questa canzoncina, gocce di rugiada e paroxetina. Ah, volevo venire da me questa sera, ah, volevo Maracaibo per Roma, ah, volevo venire da me questa sera, ah, volevo una pasta ragù.
RT.
Ti piace scegliere? Benvenuto al centro commerciale Porta Nova, dove lo shopping è più shopping.
La galleria ti spalanca un mondo di proposte, dall'abbigliamento agli accessori moda, dai casalinghi al tuo benessere.
Qui trovi qualità e cortesia, con il piacere di assaporare i tuoi momenti più autentici.
Centro commerciale Porta Nova, a Gualdo Tadino, un grande supermercato con oltre 20 negozi e poi animazione, promozioni e tempo libero per tutta la famiglia.
Porta Nova Centro Acquisti. Ponte della stazione a Gualdo Tadino, perché lo shopping è una cosa seria.
Solo carni genuine, dagli allevamenti delle nostre zone. Qualità e freschezza garantite. Le macellerie Torzoni Franco e Adelisa, a Gualdo Tadino e a Costacciaro, sono con voi ogni giorno per la vostra spesa. Macellerie Torzoni Franco e Adelisa, a Gualdo Tadino, in via Biancospino e a Costacciaro in via Fauni.
Per la tua pubblicità su RT chiama 075 914 2020. RT Radio FM DAB Web app gratuita. Ascolta RT Radio con la perfezione del suono HD. In digitale la trovi in tutta l'Umbria sulla tua autoradio evoluta in DAB Plus.
Di tutto un po'.
Vi ricordo che stamattina stiamo parlando con Luigi Grimaldi del caso Garlasco, da una lettura particolare di quello che è accaduto 18 anni fa.
Lei comunque ha abbinato queste cose anche a, alle morti sospette che sono state prima e dopo in Garlasco, e poi Garlasco è un piccolo comune, io mi riferisco, il nostro comune ha circa 15.000 abitanti e ci conosciamo tutti, anche a Garlasco in 8.000 si dovrebbe conoscere tutti, dovrebbe sapere tutto di tutti, no?
Sì.
E invece no, pare che sia tutto quanto una forma di mafia, insomma, per modo di dire, ma comunque siano tutti quanti zitti, nessuno parla, nessuno dice niente.
Sì, si intuisce un certo livello di omertà. Leggevo ieri che si sta costituendo un'associazione a Garlasco che vuole anche fare una manifestazione, almeno così ha annunciato, di autosostegno, di auto, come dire, di autoribellione rispetto a quello che si dice che sia la paura che, che sembra alleggiare, essere diffusa in quel territorio, non solo Garlasco, ma anche aree limitrofe, diciamo.
Ecco,
così,
ma lei pensa che queste morti la gente abbia anche paura?
Diciamo le cose come sono. Non sono, c'è stata sicuramente una catena di suicidi,
sì,
di cui sicuramente uno vicino a Sempio, diciamo così, sì, all'indagato attuale per il delitto, sì, di Garlasco, il suo amico d'infanzia
Bertani, lei parla di Bertani,
esatto, quello che lui dice, abbiamo fatto tutte le cazzate insieme, insieme, ci vedevamo tutti i giorni, eccetera, e altri due amici di quest'altro ragazzo. Questi tre ragazzi sono tutti morti tra il 2011 e il 2016.
Facevano tutti parte del gruppo di queste amicizie?
Sì, 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 sì. Un unico gruppo che, di cui poi facevano parte in maniera, adesso vediamo, più o meno marcata, più o meno evidente, anche altri ragazzi che hanno subito la stessa sorte. Quindi lì c'è stata anche una carenza di vigilanza sul territorio, nel senso che se in un piccolo territorio ho un alto numero di suicidi, che ci può stare, perché purtroppo è una realtà in tutto il paese, insomma, pesante, no? Questa se ne parla poco, se non dovrei parlarne, invece forse bisognerebbe affrontare in altri termini l'argomento, ma il problema è che in quella zona lì la densità di giovani morti tra 0 e 25 anni, diciamo così, è molto 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 più alta della media nazionale, molto più alta, ed è stranissimo che questo non abbia mosso la curiosità di nessuno, non ci siano state istituzioni che abbiano in qualche modo intuito che stava succedendo qualcosa di terribile, cioè, insomma.
Ecco, ma a parte questo, Grimaldi, ma la gente del luogo, se c'erano queste, diciamo, queste manifestazioni di questi ragazzi, possibile non sapeva niente? Qualcosa avrebbe dovuto sapere, immagino, no?
Forse qualcosa, sì, però queste organizzazioni hanno una struttura di sicurezza, diciamo così, efficientissima, cioè ci sono, è dai tempi dell'Inquisizione che studiano, diciamo così, certi ambienti, non tutti dati all'omicidio evidentemente, no? Ma come mantenere il massimo segreto, diciamo così, sulle proprie attività, sulle proprie strutture, sulle proprie anche ideologie tante volte, no?
Sì.
Quindi no, questo non è strano in sé, no? Diciamo che nel momento in cui si accetta l'idea, perché non è detto che sia così, e non è detto nemmeno che uno lo debba accettare a priori, voglio dire, per carità, però se accettiamo l'idea, il concetto dell'esistenza di un'organizzazione settaria, le organizzazioni settarie vivono di segreto, si chiamano sette anche per quello,
ah,
no?
Sì, sì, certo.
Sono, no, quindi non è strano, certo. Dei segnali, guardandoli adesso, probabilmente c'erano, non erano evidentissimi, ma dei segnali c'erano. Il primo segnale, il sintomo, diciamo così, secondo me avrebbe dovuto essere proprio questa catena di suicidi, perché è una cosa che assomiglia molto a quello che è successo con le bestie di Satana, per esempio.
Okay. Ricordo che stamattina abbiamo il giornalista Luigi
Grimaldi,
ecco, un attimo, un lapsus.
Io sono un autore TV, però.
È autore TV, autore, sì.
Ho fatto anche giornalista, anche se non sono giornalista per molto tempo, ma...
Sì, autore.
In realtà ormai da molti anni sono passato sull'altra spugna.
comunque è uno che va a, a, diciamo, a frugare, no, in queste situazioni, mi sembra, perché ci sta dando un quadro completamente differente da quello che fino adesso abbiamo sentito. Si è un po', si è toccato questo aspetto che ci ha descritto, però non si è mai approfondito. Sarà una carta da che giocherà la procura forse il 18 dicembre, lo vedremo, ma questa sua sensazione, il fatto appunto che sia un omicidio settario, lo dà perché ha, non dico guardato le carte, ma ha visto in giro, ha sentito in giro notizie che parlavano proprio di questo, e soprattutto ecco, ci ha dato anche un quadro di questa povera ragazza, di questa Chiara che è stata uccisa, ma forse perché lei,
secondo me perché lei era preoccupata per qualcuno vicino a lei,
forse per il fratello, forse
potrebbe essere il fratello o anche qualcun altro, insomma, probabilmente qualcuno della sua cerchia familiare.
Ecco, ma prima di farlo continuare, prima di farlo continuare, mi deve dire lei però, ma che pericolo poteva rappresentare questa ragazza che era sempre, insomma, anche riservata, che non è che frequentava molto compagnie, che pericolo poteva essere per queste persone?
Beh, è abbastanza evidente, insomma, questo. Adesso noi viene dipinta Chiara in un modo che io non in realtà non condivido, insomma, io ormai mi occupo da quasi 10 anni di questo caso.
Sì, lo so.
Dipingiamola un momentino Chiara, no? Facciamo un quadro di com'era questa ragazza.
Sì.
Questa era una giovane donna di 26 anni, che aveva un fidanzato, un rapporto stabile, progettava di sposarsi, pensava alla carriera, si era impegnata a costruirsi un futuro, una carriera. Quindi una persona, direi, decisamente coi piedi per terra. È anche una persona, come dire, con dei principi di un certo tipo, no?
Sì.
Allora, se tu sai e sei una persona così e sai che qualcuno a cui tieni in qualche modo corre qualche pericolo, non hai idea bene chiara precisa di quale, no? Visto le ricerche che fa, insomma, no? Però ti rendi conto che probabilmente questa persona si è avvicinata a un ambiente pericoloso e cerchi di tirarlo fuori. Quindi cercare di tirarlo fuori cosa vuol dire? Può voler dire denunciare, può voler dire mettere in piazza determinate cose, può voler dire parlare con genitori, può voler dire creare tutta una serie di problemi che avrebbero messo, secondo me, in grave crisi questo tipo di meccanismo.
Ecco, ma perché non ne ha parlato con i genitori, con il fidanzato, con i carabinieri?
Non lo sapevo, probabilmente perché secondo me, così, ma questa è proprio un'ipotesi legata a quello che si sa, insomma, dei contatti che ha avuto, probabilmente perché ha cercato di gestire una trattativa, secondo me. Ha cercato di gestire un po' improprio questa cosa. Può aver minacciato, no? Può aver minacciato anche di denunciare se non, no? E qui ci si ferma perché qui succede qualche cosa.
Sì. Si parla sempre, quelli che naturalmente ne parlano su YouTube, come anche lei, in televisione, si parla sempre di delitto d'impeto. E questo entrerebbe nella casistica di una setta, un delitto d'impeto?
Beh, diciamo che i delitti delle bestie di Satana non sono molto diversi. A me ha fatto molta impressione questo gesto, che non è stato spiegato in realtà, di gettare il corpo di questa povera ragazza giù dalle scale della cantina.
Sì.
Perché non era possibile nascondere l'omicidio, c'erano troppe tracce in casa, per cui non può essere quello il senso. Ma è tipico, per esempio, in questo tipo di omicidi, sempre mi rifaccio alle bestie di Satana, anche perché noi possiamo pensare che per ragioni di temporali, cronologiche e di distanze geografiche, che questo gruppo, se esiste, se è mai esistito, potesse essere un gruppo di emulatori.
Ecco.
Certo. Per esempio anche loro atti di disprezzo nei confronti dei corpi delle loro vittime li hanno gestiti, e come? che buttare giù un corpo di qualcuno che hai ucciso giù dalle scale è sicuramente un gesto di disprezzo.
Ecco, ma come potevano pensare, se è vera questa ricostruzione, e come potevano pensare di farla franca in un paese così piccolo, dove magari si vedono tutti, si incontrano, si...
Infatti dopo 18 anni siamo ancora qui che ne discutiamo.
Lo so, ma perché sappiamo anche che la prima indagine ha fatto un po' di casini, omissioni, forse molti. Anche corruzione, non lo so, adesso vedremo molti. La procura cosa dirà.
Scusi, ma secondo lei questi, perché dicono che non sia stato soltanto una persona, no? Almeno due o tre persone, ma come hanno fatto a non farsi vedere, a non farsi notare da qualcuno lì? Diciamo, questo è un altro mistero, penso.
Sì, questo è un altro mistero, ma in realtà non è in un piccolo paese un lunedì mattina d'agosto non è così difficile. Probabilmente avresti più possibilità di farti vedere di sera, di notte.
Sì, però erano le 9, le 10 della mattina, credo, no? Dovrebbe essere questa l'ora.
Ma vabbè,
qualcuno che stava anche magari.
È anche vero che casa
qualcuno avrà anche
avrà visto. Pensavano che erano, diciamo, persone di famiglia, e allora non hanno dato caso a questo.
Questo potrebbe essere, oppure semplicemente diciamo che chi ha visto qualcosa non è che sia stato proprio incoraggiato dire la sua. Diciamo che chi si è fatto avanti per dire ma ho visto qualcosa, è passato un sacco di
sì,
guai.
È vero, sì. Ma comunque bisogna anche ricordare che la casa di la villetta di Ripoggi è proprio la parte esterna del paese, proprio l'ultima, diciamo, del centro, no? Di Carlasco.
Sì.
Quindi
sì, non è in centro,
è un po' defilata, ecco, diciamo.
È una via poco
è defilata, e oltretutto è una via senza uscita.
Senza uscita, esatto.
Sì. Per cui in teoria diciamo che c'erano in tutta la via due o tre famiglie presenti, ma che non è che fossero a casa tutto il giorno, insomma, ecco.
No, io volevo dire questo perché da lì si poteva scappare bene, che sono dei campi, insomma, ci sono la possibilità di fuggire, quindi senza essere probabilmente notati. Ma io mi chiedo però, Grimaldi, ma gli inquirenti hanno mai provato a verificare questa pista?
Assolutamente no. Cioè si è sempre puntato al delitto, cioè tutta l'inchiesta sul delitto di Carlasco è viziata da un pregiudizio che per carità non è irragionevole, è stato poi gestito secondo me in maniera irragionevole, nel senso che si è postulato fin dal primo momento che questo fosse un femminicidio, cioè un delitto maturato nell'ambito di una coppia.
Sì, che generalmente accade così, generalmente. Sì, quindi
sì, ma generalmente non vuol dire niente.
No, certo.
Questo è il problema. E se poi le prove mi dicono altro, dovrei seguire altro. Invece qui il ragionamento che è stato fatto e che è stato ripetuto anche recentemente è siccome questo è un delitto che...
Di tutto un po'.
L'appuntamento odierno di Tutto un po', stiamo parlando con l'autore televisivo Luigi Grimaldi del caso Carlasco.
Volevo sapere, lei pensa in maniera in cuor suo che Stasi sia innocente?
Ah, se lei mi chiede se io sono convinto dell'innocenza di Stasi, le dico subito di sì. In ogni caso non c'è una prova che regga, cioè non c'è una prova, non c'è nessuna prova. Ci sono 7 indizi per cui poi lui alla fine è stato condannato dopo le 2 assoluzioni, tutto il percorso giudiziario, diciamo, che tutta l'Italia ha seguito, ma questi indizi non funzionano, come si sta anche dimostrando, cioè sono indizi che si reggono uno con l'altro, ma basta che crolli uno e lì crolla un castello di carte. In più non c'è nulla che collochi Stasi sulla scena del crimine al momento del crimine, zero.
E per quanto riguarda il nuovo indagato, anche ancora non è stato rinviato a giudizio, quindi è ancora soltanto indagato, queste che si stanno verificando sono indizi forti?
Sono molto più forti di quelli che sono serviti per condannare Stasi.
Ma lei pensa che la procura abbia qualcosa in più per quanto riguarda magari le indagini tradizionali che si fanno con naturalmente
ascoltando? Io penso proprio di sì.
Sì.
Penso proprio di sì. Sì, anche a livello scientifico, non solo a livello di indagini tradizionali, hanno un sacco di novità. Che poi queste vengano minimizzate per un motivo o per l'altro, poi qua ognuno in ambito giudiziario, avvocati, consulenza, ognuno deve fare il suo mestiere, no?
Ma questa però, cosa della corruzione, lei come la vede?
Ci sono delle cose inspiegabili in quell'archiviazione, cose che secondo me sono gravi. Per esempio, si è ragionato sul DNA senza fare quello che era ovvio, che adesso è stato fatto come prima cosa.
Certo.
Cioè la procura ha aperto un'indagine su una questione in cui il DNA era centrale e non ha nominato un consulente genetista proprio. Cioè ha chiesto a chi aveva fatto, e aveva fatto molto male, le indagini di carattere genetico nel 2014, perché si arriva delle indagini di carattere genetico solo nel 2014 con l'ultimo processo e senza concludere niente. Ha chiamato il professor De Stefano, che aveva fatto queste indagini genetico-forensi, per chiedere a lui sostanzialmente: scusa, ma è tutto a posto? Hai fatto bene le indagini di carattere genetico? Sì, certo che l'ho fatto bene. Ah, ok, perfetto, chiuso.
Cioè, c'è stata un po' di approssimazione, diciamo così, di un po' di superficialità.
Ma molta.
Adesso che succederà, secondo lei, adesso? Il 18 adesso, che verrà fatta questo incidente probatorio, dopo che succederà?
Ma secondo me nel giro di qualche mese, subito dopo, ci sarà sicuramente un'ulteriore accelerazione nelle indagini, perché alcune cose secondo me sono ferme proprio in attesa che vengano fissati dei paletti, perché quello che esce da un incidente probatorio di fatto è già una prova conclamata, come se fosse come si può dire, sancita nel corso di un dibattimento processuale, quindi siamo già come se fosse un processo già aperto per quella parte lì. Quindi ci saranno dei paletti che vengono fissati, poi le cose andranno avanti.
Ecco, ma questo che conosciamo,
qualche mese avremo.
Sì, ma questo che sappiamo, Grimaldi, non basterebbe per poter incriminare una persona, no? Ci vuole qualche altra cosa.
Come no? Ma basta molto meno.
Basta questo?
Quindi pensa che ci sarà un rinvio a giudizio per qualcuno?
Sì, ma di fatto il procuratore aggiunto Civardi qualche mese fa l'ha già anticipato.
Pensiamo veramente che siano un delitto, diciamo, di gruppo, non c'è più persone, oppure che riguardi soltanto una persona?
Guardi, il primo che parla della presenza di una seconda persona, di almeno una seconda persona, è il dottor Ballardini, che è il medico legale che fa l'autopsia.
Sì.
E che il 16 di agosto, quindi 3 giorni dopo, in pratica scrive: ma se io fossi il medico, insieme al professor Pierucci, che è un luminare, tra l'altro riconosciuto a livello internazionale nelle attività che si svolgono nelle autopsie, nella lettura delle autopsie, dice: non ci sono nessun tipo di ferita da difesa, nemmeno involontaria, cioè quei movimenti che vanno a fare di protezione rispetto ai colpi istintivamente, no?
Sì, sì.
Senza neppure rendersene conto. Questo può suggerire che qualcuno abbia colpito Chiara mentre qualcun altro la teneva ferma.
No, capito. Quindi non è stata in grado di reagire.
Dopodiché dicono: però questo non è il lavoro di chi fa le autopsie, questo è il lavoro dei carabinieri.
Certo.
Del Madrid, giustamente. No?
Certo.
Naturalmente.
Una ragazza è anche una ragazza, insomma, 26 anni, non è una ragazzina, non poteva gridare, scalciare, non poteva fare niente?
Esatto, se non l'ha fatto, motivo ci sarà stato.
Certo. No, lei ci ha veramente dato un quadro completamente differente rispetto a quello che sentiamo, no? Il fatto che il movente c'è, perché l'abbiamo sentito, il movente di 7, quindi per non fare il nome di qualcuno al quale teneva in modo particolare questa povera ragazza, è successo quello che è successo. Quindi questo sarebbe
faccio dire quello che non ho detto.
Ho capito questo,
perché non venisse alla luce l'esistenza di questo tipo di struttura.
Ecco, okay,
poi chi, quale sia il nome, quale sia il problema, perché per esempio questa persona vicino a lei poteva essere anche una vittima.
Ah, ho capito.
Non è detto che fosse un carnefice, chi l'ha detto?
Certo.
Io no.
Certo. Le faccio un'ultima domanda. No,
però diciamo che appunto si sposta tutta l'attenzione, mi sembra, da quello che abbiamo per anni sentito, per mesi sentito. Quindi la sua questa teoria potrebbe avere costrutto. Mi sembra,
potrebbe anche avere costrutto e allo stesso tempo non entrare nel processo.
Certo.
Mi spiego,
sì.
Perché in realtà a fronte di dati certi di carattere probatorio non è necessario che venga identificato il movente. Così come allo stesso tempo chi gestisce a distanza di 18 anni un procedimento penale su un delitto come questo potrebbe essere avere la necessità di essere molto concentrato esclusivamente sull'atto omicidiario in quanto tale, cioè sull'azione di quei minuti, ok?
Sì.
Essendo completamente disinteressato dal resto, perché a distanza di tanto tempo troppo complicato da portare a processo.
A meno che Grimaldi qualcuno confessi.
Beh.
Bravo, mi ha fatto le parole di voce. Questa è la speranza, no? Che chi sa le cose
e le dica, certo.
Un'ultima cosa,
certo. Se ce l'ha, la usa.
Certo, un'ultima cosa, anche magari forse per cercare di scolparsi un po' quando la vede brutta, magari cercare di attenuare la sua partecipazione, no?
Potrebbe essere, ma per esempio guardi La Bestia di Satana a parte 1 hanno tutti confessato, ma non hanno, e questo è sicuro, non hanno mai confessato tutto.
Ah, ho capito. Vabbè.
Ci sono tutta una serie di aspetti che sono rimasti, cioè, come
le faccio un'ultima superiore. Domanda che poi dobbiamo chiudere, che abbiamo quel tempo limitato. Volevo sapere quando uscirà la relazione della Cattaneo, se dovesse spostare l'ora della morte di Chiara di un'ora, magari un'ora e mezza, da quella che è stata poi era già un'ora e mezzo dopo, basta stata portata alle 9:30. Beh.
Basta che la sposti di 3 minuti.
Ecco, se la sposta un po', visto che il lasso di tempo per poterla ammazzare è molto stretto per Stasi, e in questo caso dovrebbero fare la revisione del processo per Stasi, immagino, no?
Sicuro, sì. Guardi, parliamo di differenze in realtà di secondi, Cioè perché già con meno di un minuto di differenza Stasi non può più essere il colpevole.
Sì, perché stava al computer e quindi certo. A quell'ora. Bene,
ma guarda che l'orario della morte di Chiara non è stato fissato sulla base di dati scientifici medici,
Sì.
È stato fissato sulla base di dati elettronici.
Ah.
Cioè si è detto che siccome alle 9:12 è stato disinserito l'antifurto e si postula che l'abbia tolto lei, no?
Sì.
Quindi si postula che alle 9:12 fosse viva. E siccome alle 9:35 Stasi è al suo computer a casa sua, ok, deve essere morta entro le 9:35.
E questo vuol dire che se l'antifurto l'avesse toccato qualcun altro, dovremmo spostare prima la morte?
No, non è il problema dell'antifurto. Il problema è che se si stabilisce che, come avevano detto i medici legali, l'orario della morte è tra le 11 e le 11:30, perché questo era stato fissato dai medici legali.
Sì.
Allarghiamo la forbice, tra le 10 e mezzogiorno. Ok, tra le 10 e mezzogiorno Stasi non può essere colpevole.
Sì, questo sì. Ma noi siamo certi che sia stata uccisa alle 9?
No, gliel'ho detto.
Punto.
Questo omicidio alle 9, tra le 9:12 e le 9:35. È un dato che viene fissato sulla base di due dati elettronici, la disattivazione dell'antifurto da una parte all'inizio e l'accensione del computer di Stasi alle 9:35 dall'altra. Perché se non è stato Stasi, che altro può essere stato? Quindi deve essere morta prima che lui accenda il computer. Questo è il ragionamento. Capisce che è una roba che fa venire i brividi.
Assolutamente.
Comunque è un giallo veramente. Voglio dire che ha creato.
È un
veramente
giallo che irrisolvibile perché è stato gestito molto male. Questa è la verità. Cioè.
Già, se avessero preso per esempio l'impronta della mano invece di girare il corpo sul sangue dell'assassino, avrebbero già risolto nel 2007, no?
Ah certo, ma non solo sul muro, anche l'impronta sul pigiama, sul pigiama di quattro dita, e sono riusciti a perderla lasciando il cadavere chiaro nel sangue.
Sembra una fiction, invece è stato un delitto.
Beh, è diventata una specie
no,
di...
No, una fiction, io scrivo sceneggiature, sì. E una fiction non la metti una cosa così perché non è attendibile.
Ah, ecco.
Oppure quello che è successo.
Bene, allora che ci dobbiamo aspettare invece da lei come autore in TV? A qualcosa che riguarda questi diciamo omicidi, oppure qualcosa di più leggero?
Qualche libro?
No, beh, altri libri per il momento non ne ho in cantiere. Quando ho lasciato le Iene nel 2021, sì, in realtà mi sono ritirato, cioè sono andato in pensione. Dopodiché mi sono ritrovato di nuovo a cavallo, mio malgrado, per dire che è esplosa la questione del delitto di Garlasco, per cui ho una serie di, non posso mettere in concorrenza per una serie di testate televisive che mi utilizzano.
Vuol dire che ha argomenti da portare, no? Perché appunto a noi ce l'ha portato uno che abbiamo interpellato, nessuno ha parlato di questo, quindi per noi è una novità. Poi vedremo quello che succederà.
Ma restiamo comunque con i piedi per terra. Domani dovesse uscire un movente diverso, una rappresentazione della realtà diversa, e se arrivasse a una verità che è completa, usariente e convincente, a me va benissimo. Non ho sposato la mia tesi.
Noi apprezziamo la sua onestà intellettuale, ci mancherebbe.
Scartando quello che andava scartato perché non era credibile o non era vero, e cercando di tenere insieme tutti gli altri pezzi, a me è uscita questa teoria qui.
L'importante
è che si arrivi alla verità.
Esattamente.
Io un'ultima curiosità, veloce perché siamo proprio alla fine. L'amico del fratello di Chiara, il frate adesso mi pare, Biasibetti, questo fatto che si è fatto frate, per lei non è una pulce in un orecchio? Non le crea una piccola pulce? No?
No, perché in realtà si è fatto frate molti anni dopo. Quindi per volerlo collegare al delitto, così
non al delitto, dico, ma a uno abbandonare un gruppo che era diventato per lui forse soffocante, non lo so, era solo un'ipotesi che facevo molto vaga.
Non ne sappiamo abbastanza per poter fare un'ipotesi di questo tipo. Cioè, ripeto, bisogna sempre partire da un dato oggettivo, che leghi le cose, altrimenti non.
Altrimenti
si può fare qualunque ipotesi, ma poi non
ci vogliamo dare
non c'è un minimo di
un appuntamento magari dopo Natale? Dopo Natale, dopo Natale vuol dire.
Secondo me coi primi dell'anno, perché ecco. Non è detto che col 18 si esaurisca.
Ah, ok.
Cioè inizia l'udienza dell'incidente probatorio.
Certo.
Però non è detto che finisca subito, può darsi che ci voglia del tempo per arrivare.
Ci diamo appuntamento in primavera.
Ci sentiamo anno nuovo.
A primavera ci sarà la richiesta di via giudizio.
Allora, anno nuovo, Luigi Grimaldi sarà ancora con noi, con RT Radio. Lo ringraziamo perché è stato anche così gentile a rimanere tutto questo tempo con noi al telefono. Le facciamo i migliori auguri per questo suo lavoro. Ormai è diventato un battitore libero, e porta il suo sapere in giro per l'Italia, a far conoscere anche cose che noi sinceramente, io personalmente non conoscevo, che non è che seguo così in maniera precisa questi casi. Grazie Luigi Grimaldi,
grazie a voi,
grazie tanto.
Grazie, buona giornata e buon lavoro.